Allora, buongiorno, benvenuti a quest'ultima seduta seminariale del percorso Le pretese della religione. Allora, l'incontro di oggi sarà diverso rispetto a quelli delle altre sedute, perché ho pensato di non mettere altra carne a cuocere rispetto al percorso fatto fino adesso, ma ho pensato che per fare un punto a capo, perché poi evidentemente questo tipo di ricerca necessariamente continuerà, era importante in questo momento fare un po' il punto della situazione, tirare le fila di tutto il percorso, quindi in qualche modo fare una sorta di sintesi, delle tappe fondamentali, dei punti centrali, del percorso svolto quest'anno, e questo solo come punto di partenza, perché in realtà quello che vorrei fare quest'oggi e soprattutto anche insieme a voi, andare a capire i punti forti e i punti deboli, soprattutto della proposta teorica che ho sviluppato durante quest'anno. E quindi, e questo è un lavoro che almeno per parte mia, evidentemente in preparazione di questa mattina già ho fatto e ho trovato parecchie cose da modificare, alcune più di dettaglio, altre più sostanziali e forse anche qualcosa da sottolineare con più forza. Si tratterà quindi sostanzialmente di tornare in gran parte, poi arriverò alla fine ancora anche su quelle che erano state sostanzialmente due applicazioni della proposta teorica che avevo sviluppato, cioè un'applicazione in ambito intrareligioso attraverso il fenomeno della profezia e nell'ambito, diciamo, interreligioso comunque del rapporto tra religione e lo Stato. Ecco, su quello sicuramente magari ci tornerò alla fine, ma sarà punto meno importante. Si tratterà oggi soprattutto di tornare sulla proposta teorica e quindi in ambito epistemologico, per poi forse confrontarsi in maniera un po' più serrata di quanto era stato fatto negli scorsi incontri sulla specificità di questa proposta rispetto, cioè delle specificità della credenza religiosa, la nozione di credenza religiosa rispetto alla nozione di credenza in generale, così come la propongo. Quindi sostanzialmente riprenderò un testo che avevo già sottoposto, terzo o quarto incontro, adesso non ricordo, che già faceva un po' il punto, la sintesi un po' della proposta teorica. Riprenderò questo testo per appunto ritornare in sede sintetica sui punti essenziali, nello stesso tempo per fare tutta una serie di modifiche e ovviamente mai come questa volta la seduta è pensata in maniera molto dialogica, quindi veramente a me interessa andare a fondo di una formulazione chiara della proposta teorica, per cui ovunque ci sia qualcosa che secondo voi non torna, fermatemi, ne discutiamo e quindi procediamo, insomma. Vabbè, do ovviamente per scontato, c'è qualche faccia nuova, quindi probabilmente, però può essere utile perché comunque è una fase di sintesi, ovviamente è la proposta di fondo. Chi ha seguito il percorso la conosce abbastanza bene, perché ci sono tornato sotto varie forme. Ed è sostanzialmente si basa non tanto sulla restituzione del fenomeno della credenza nella sua complessità, perché il fenomeno della credenza nella sua complessità sicuramente implica parecchie cose che non ho preso in considerazione, ma si concentra solo su un aspetto della credenza, su un aspetto della nozione di credenza che si propone, questa è l'ipotesi di lavoro di partenza, si propone come appunto irriducibile ad altre nozioni epistemologiche, quindi irriducibile a una riformulazione in termini di conoscenza, una riformulazione in termini di opinione, una riformulazione in termini di qualsiasi altra nozione e atteggiamento di tipo epistemico-epistemologico. Quindi l'idea di fondo è quella di vedere se c'è, cioè di assumere che ci sia e poi di vedere qual è un nocciolo irriducibile, diciamo, della dimensione della credenza. Qui mi sono chiesto in fase di revisione perché, forse va detto, come dire, nella logica del percorso andrebbe, posto il bisogno di introdurre questa ipotesi prima di vagliarla o no? Ripensandoci, forse può essere comunque un'ipotesi che nella strategia del percorso, secondo me, può essere posta così, come dire, vediamo se, no? Vediamo se funziona, che esiste una dimensione riducibile della credenza. Sicuramente un'altra soluzione sarebbe quella di andare a trovare degli esempi per cui il trattamento della credenza in termini di altre nozioni, quindi il trattamento della credenza come qualcosa che non ha da qualche parte una dimensione di riducibilità, appunto come questa analisi è insufficiente rispetto ad alcuni esempi, tra gli esempi in cui si mostra questa insufficienza. Però per farlo bisognerebbe già avere un modello appunto di credenza che non presenta elementi di riducibilità, e questo anche va guadagnato, perché appunto non esiste di fatto un modello standard, diciamo così. E qui ecco farei un cambiamento anche rispetto a quello che vi avevo proposto all'inizio, perché all'inizio avevo proposto di trovare questa riducibilità delle nozioni di credenza rispetto a un modello standard che avevo in qualche modo enucleato. Ecco, penso che le cose siano più complicate, non penso che ci sia un modello standard, voglio tornare su quello che avevo chiamato l'approccio dominante alla nozione di credenza, per mostrare come in realtà sì, di fatto è ancora un approccio che è abbastanza diffuso, abbastanza presente ancora nell'epistemologia contemporanea, ma non direi che è veramente il dominante. Quindi comunque resta secondo me importante fare un'analisi di quelli che sono i modelli di credenza attualmente presenti, per poi andare a individuare i limiti e a partire da questi limiti individuare il momento di irriducibilità della credenza, così come l'ipotesi di lavoro lo introduce, insomma, in maniera all'inizio. Per quanto riguarda quello che chiamavo l'approccio dominante, ma in generale per qualsiasi analisi della credenza nelle teorie epistemologiche, almeno contemporanee, manterrei due punti che avevo sottolineato. E cioè, innanzitutto, la distinzione, o come in realtà i contorni della nozione di credenza si definiscono rispetto a quelli della conoscenza, quindi come gioca comunque sempre un ruolo fondamentale la distinzione tra credenza e conoscenza. Quello che avevo proposto di considerare questa distinzione come una distinzione sovrapponibile rispetto alla distinzione tra una dimensione soggettiva che sarebbe più afferente alla credenza e una dimensione oggettiva che sarebbe più afferente alla conoscenza, ecco, questo invece è una cosa che rivedrei, cioè una cosa che direi con meno facilità, nella misura in cui, in punto, secondo me c'è una dimensione di oggettività della credenza indipendente dalla sua relazione, dalla sua distinzione dalla conoscenza, e viceversa, probabilmente ci può essere una dimensione specificamente soggettiva della conoscenza. Per cui, diciamo, il vocabolario che avevo utilizzato in termini di oggettività e soggettività, non so quanto forse influenzato da Kant, però insomma ecco, è un vocabolario che manterrei da parte. Quindi però manterrei invece la distinzione tra credenza e conoscenza come una distinzione importante. E il secondo punto, che resta importante secondo me nella gran parte dell'analisi della nozione di credenza, è la sottolineatura del fatto che quando si crede, nello stesso tempo automaticamente ci si impegna, e qui l'espressione che ho usato è nei confronti di quanto è creduto e o nei confronti della consistenza della credenza stessa. Allora qui, innanzitutto ribadisco il punto di impegno come un punto importante, che in questo senso forse più che distinguere la credenza dalla conoscenza distingue la credenza per esempio da un semplice pensiero, una semplice cogitazione. Laddove io immagino per esempio qualcosa, non mi impegno a difendere o a argomentare in difesa appunto di ciò che immagino, di ciò che cogito, né della consistenza della cogitazione. Nel momento in cui dico che credo in qualcosa, no, c'è questa dimensione di impegno, che in qualche modo è sempre considerata come qualcosa di implicito, nel senso che non è che nel momento in cui credo automaticamente una frase in cui appunto dico io credo che non so, domani piove, automaticamente devo aggiungere un'argomentazione in favore del fatto che domani piova. Però l'espressione, la formula linguistica, io credo che domani piove, ha senso nella misura in cui almeno c'è questo impegno, c'è questa disponibilità a dare delle ragioni in favore di quanto è creduto e o della consistenza della credenza stessa. Allora, punto di impegno siamo d'accordo, almeno mi sembra un punto abbastanza chiaro rispetto a qualsiasi tipo di analisi della credenza. Mentre ecco, qui invece su questo EO andrebbe, secondo me, rispetto a quanto avevo fatto in precedenza, qui va fatto in maniera molto più netta una distinzione. Un conto è l'impegno che ogni credenza si assume nei confronti di quanto è creduto, un conto è l'impegno che la credenza si assume nei confronti della sua consistenza. Allora, questo emerge in maniera chiara, secondo me, se affrontiamo, e questo sostanzialmente è il tema dell'impegno implicito nella credenza, se affrontiamo in maniera diretta la questione della giustificazione della credenza. Allora, rispetto a quanto fatto precedentemente, penso che bisogna insistere molto di più sulla dimensione di giustificazione come la dimensione di oggettività della credenza, la dimensione che esplicita l'impegno insito in qualsiasi credenza e rispetto a questa, poi adesso ripercorrerò un po' i vari modelli, le varie alternative, le varie possibilità di giustificazione della credenza che sono presenti nel dibattito contemporaneo. Prima di far questo, però, secondo me va precisato meglio il rapporto tra la giustificazione della credenza e la conoscenza. Nel senso che nella prima formulazione che avevo proposto, in qualche modo avevo la tendenza, l'impressione che avevo la tendenza di sovrapporre non tanto una singola giustificazione della credenza con ciò che porta alla conoscenza, ma quanto al fatto che, come dire, la giustificazione più solida, più esaustiva della credenza coincidesse di fatto con la conoscenza. Cioè che nel momento in cui io dico, per esempio, che credo che domani piove e riesco a giustificare in maniera piena questa credenza vuol dire sostanzialmente la giustificazione piena coincide col fatto che io so che domani piove. Ecco, invece, secondo me va distinto meglio il piano della giustificazione dal piano della conoscenza, nella misura in cui, e questo, come dire, questo cambiamento che farei rispetto alla formulazione che avevo fatto, lo farei tenendo molto ben distinta, forse meglio distinta in questo. Le obiezioni che mi aveva fatto Daniele, insomma, sono state molto utili per riformulare la questione. Terrei molto distinto il piano della giustificazione dal piano della verità, sostanzialmente, che in qualche modo nella mia prima formulazione li proponevo come distinti, ma in qualche modo dicevo, in fondo, no, la giustificazione completa, diciamo così, è una giustificazione che di fatto è vera, cioè di fatto porta alla verità del contenuto della credenza. E invece, ecco, secondo me questi due piani vanno mantenuti comunque sempre distinti e vanno mantenuti distinti anche per un fatto semplice, perché poi in realtà la nozione di verità implicata in epistemologia non è molto chiara, nel senso che c'è una nozione di verità come per esempio potremmo dire l'accertamento definitivo che il contenuto di una credenza è reale, nel senso che si dà il caso che, quest'idea di darsi il caso, cioè quest'idea di evento, o comunque di idea di fattualità di ciò che si crede, questa è un'ipotesi di verità, ma ci sono altre formulazioni della nozione di verità che sicuramente complicano le cose, per cui trovo più utile utilizzare un'altra versione, insomma, della distinzione tra queste nozioni epistemologiche. Per cui forse potrebbe essere utile che boh, ripropongo giusto uno schema.
interessante secondo me è che il piano della giustificazione è un piano che riguarda innanzitutto la credenza. Allora, la giustificazione, forse non l'ho detto, è molto banalmente l'idea che una credenza abbia delle ragioni per, cioè il fatto che in qualche modo quella dimensione di impegno che dicevo, quello tipo di io credo una cosa, mi sto impegnando a difenderlo. Ma difendere cosa appunto? E qui torna il punto centrale che dicevo, cioè di quanto è importante distinguere l'impegno nei confronti del contenuto, cioè di ciò che è creduto, o l'impegno nei confronti della consistenza della credenza. In che termini? Nei termini che quindi rispetto a ciò che è creduto potremmo intanto utilizzare una nozione vaga, quindi che non implica necessariamente una nozione di verità, che è la nozione di accertamento. Accertamento può essere in maniera più o meno realista, cioè più o meno verificare empirico o semplicemente, su questo vorrei rimanere vago, ma semplicemente lo chiamo accertamento e non giustificazione semplicemente perché questa è una dimensione che riguarda solamente ciò che è creduto, quindi non riguarda, che porta solo appunto sul contenuto della credenza. Allora, è chiaro che nel caso di una credenza c'è cioè un accertamento completo, esaurisce, che dà delle ragioni ultime rispetto a ciò che è creduto, svuota la credenza. Perché nella misura in cui l'accertamento di ciò che è creduto è piena, io so, in questo caso abbiamo una conoscenza. Quindi diciamo che la considerazione di un accertamento di ciò che è creduto vale come supporto alla giustificazione della credenza solamente nella misura in cui è parziale. Quindi da distinguere rispetto a un accertamento completo che svuota in un certo senso il senso della giustificazione stessa. Quindi un accertamento parziale può essere supporta, in questo caso supporta la giustificazione della credenza. Ora, quello che è importante secondo me sottolineare è che il fatto che il lavoro per proporre delle ragioni per credere, se questo lavoro riguarda il parziale accertamento di ciò che è creduto, questo è solo una parte, una possibilità di giustificare la credenza. Nel senso che abbiamo varie strategie che adesso riprenderò di giustificazione della credenza che sono indipendenti dal fatto che si faccia questo lavoro di parziale accertamento di ciò che è creduto. Se lo si fa, allora sicuramente abbiamo una certa giustificazione e diciamo l'unica condizione, nella misura in cui non prendiamo in considerazione questo elemento, l'unica considerazione necessaria perché una credenza si dia è che non ci sia, quindi in qualche modo una condizione negativa rispetto a ciò che è creduto, che non ci sia un accertamento completo di ciò che è creduto. Nella misura in cui c'è un accertamento completo di ciò che è creduto, allora questo influirebbe sulla possibilità, sul senso di dire che una credenza è giustificata. Quindi in qualche modo il fatto che ci sia, come dire, un'influenza comunque certo senso vale in maniera ultima anche indipendentemente da questo lavoro qua, questo lavoro che certamente non è preso.
Non è un problema teologico, non filosofico, ma giuridico, bisogna distinguere le tre cose. In questo morettino ci sono le tre valenze, o è una tematica teologica o filosofica o giuridica.
Quindi io credo vogliamo qui scherzare, voleva passare il tempo sul tema per qualità due ore, voleva giusto rilassarsi, quindi questo mi scherzava, però mi sembrava interessante il gioco linguistico, diciamo, che si era creato attraverso l'ironia eccetera, perché veniva fuori questo, che da una parte la spinta naturale dei momenti in cui crediamo qualcosa e quindi siamo portati a volerle giustificare, a portare delle ragioni per la nostra credenza e di andare lì, cioè di andare a qualcosa che in realtà si è spinto alle sue massime conseguenze, cioè di un accertamento completo, di fatto svuota la credenza stessa, perché di fatto poi conosce, insomma, no? E di come in realtà la strategia per far vedere questa contraddizione, questa forma di paradosso, e quindi di dire attenzione alla credenza, devi rimanere lì, non devi scendere a questo livello di analisi, lo si faceva in maniera del tutto naturale, quanto ironica, ma lo si faceva sfruttando la nozione di credenza stessa. Logico, lui ha preso la nozione ideistica di credenza, perché ha fatto il gioco di parole con il fatto di essere credente nel senso religioso, però guarda caso è sempre la stessa parola, ed è ciò che in realtà ti fa comprendere quanto questa dimensione può essere, su questo sono assolutamente d'accordo, anzi di fatto lo è nella gran parte dei casi, lo deve essere in un certo senso, distinta da un'analisi di ciò che è creduto. Ciò però non esime dal fatto di porsi la questione, benissimo, ma rispetto a ciò che è creduto, nel momento in cui, forse anche naturalmente rispetto a quello che si fa nel linguaggio comune, vado a fare un parziale accertamento di ciò che è creduto, la chiamo giustificazione? Beh, di fatto sì, tutta la letteratura conferma che quella viene chiamata giustificazione della credenza, ma perché mi interessava questo? Proprio per sottolineare, perché io davo molta più importanza a questo aspetto nella ricostruzione che facevo in precedenza, adesso lo considero una cosa molto speciale, cioè una cosa che in realtà è al di fuori della giustificazione normale delle credenze, ma che pure esiste, pure presente, ed è questa la misura in cui si può parlare, nel momento in cui si giustifica una credenza in un'ottica evidenzialista esterna, si può parlare di credenza come conoscenza divinità. Quest'idea, che è anche un'idea intuibile in termini di senso comune, cioè di pensare una credenza come, per esempio, una conoscenza solo probabile, una conoscenza meno qualcosa, cioè meno la completezza dell'accertamento di ciò che è creduto, io dico, non so, io spesso si dice, no, ma sei sicuro al 100% che le cose stanno così? Beh, non veramente, allora lo credi, non è che lo sai, no? Cioè quella distinzione classica tra credenza e conoscenza spesso si poggia proprio su questa cosa, cioè si poggia sul fatto che la credenza in qualche modo è ridotta, spesso in termini probabilistici, al parziale accertamento di ciò che è creduto, quindi a questa idea che un parziale accertamento di ciò che è creduto supporta una strategia di giustificazione della credenza. Ora, questo di fatto è quello che succede non solo nel linguaggio comune, ma anche in tanta letteratura e in tanta analisi della credenza. Io ritengo, come Daniele, ritengo che questa è la parte forse più fuorviante della questione della giustificazione della credenza, però non mi sentirei nemmeno di espungerla dal novero delle varie strategie della giustificazione della credenza, ed è quella che chiamerei appunto credenza come conoscenza di mia vita, che è una delle possibilità di analisi della credenza, e ripeto, poi ci arriveremo anche rispetto alla credenza religiosa, che è sicuramente quella meno interessante, è quella che secondo me ha meno carriera davanti a sé rispetto ai problemi che ci si può porre quanto alla credenza religiosa, in generale direi proprio rispetto alla nozione di credenza stessa.
Grazie.
No, si può sicuramente riformulare in termini di falsificazione invece che di verificazione la cosa. Mi sembra in ogni caso che anche il paradigma falsificazionista, per quanto poi la questione lì è un po' più complessa, però comunque mi sembra che presupponga all'orizzonte una logica verificazionista, nel senso presuppone comunque all'orizzonte che ci poniamo su questo livello, cioè che ci poniamo sul livello di analizzare ciò che è creduto, insomma, un dato di fatto, insomma, uno stato di cose, eccetera, eccetera, ed è rispetto a quello che misuriamo anche poi la più o meno falsificabilità, l'orizzonte. Quindi, come un in. Cioè, gli altri tendono a falsificare nel senso che tendono a, come dire, a smontare la tua credenza. No. Quando io parlo di ragioni per credere, cioè quando parlo di giustificazione parlo di ragioni per credere, quando parlo di ragioni per credere tendenzialmente parlo, ma non lo so, mi sembra, lo darei forse per scontato, per quanto forse non lo è, parlo di ragioni pubbliche, diciamo così, cioè parlo di ragioni universalizzabili, parlo di ragioni che valgono per tutti, quindi l'idea di giustificare una credenza sulla base di ragioni private in qualche modo è una questione che non mi pongo, cioè nel momento in cui parlo anche di giustificazione a quel livello in alto, cioè indipendentemente dall'accertamento di ciò che è creduto, comunque parlo di ragioni per credere che sono a priori esportabili. Poi ovviamente su alcune questioni ci sono, si sente il fatto che la cosa sia formulata dalla mia prospettiva piuttosto che da una prospettiva pubblica, insomma ci possono essere, però diciamo in generale nel momento in cui si parla di giustificazione si parla di ragioni, come dire, a priori comunque pubbliche, quindi a priori comunque di tipo dialogico. Però forse non ho capito la. Sì, però quindi è solo, come, cioè non vedo a questo punto il punto, c'è cioè solo una questione di, come dire, di efficacia del vaglio delle ragioni, il fatto di mettersi a due piuttosto che a uno. Cioè, no, però cioè, vorrei capire se è giusto una questione di dire che di fatto è più pratico una dimensione logica nella misura in cui posso porre dei problemi in termini rispetto all'analisi delle ragioni meglio che facendola da solo, o se invece è una questione di sostanza, cioè che io comunque non potrei fare a raggiungere di fatto e a priori non potrei raggiungere quell'analisi delle ragioni per credere se rimango, diciamo, in un'analisi tipo non dialogico.
Si calcifica quasi.
No, sicuramente può essere una condizione in più, però ecco, la vedo più come un modo di rendere più performativa, più efficace l'analisi, più che una questione di principio. Cioè, qui quello che volevo fare era soprattutto distinguere due piani di analisi, di giustificazione, due strategie. Allora, entrambe poi ovviamente sono suscettibili di questo, direi, perfezionamento, di questa resa. Però, come dire, la questione qui è più sul tipo di strategia argomentativa che giustificherebbe una credenza. Da quello che mi dici, mi sembra che comunque tu ti collochi soprattutto a un piano di accertamento di ciò che hai creduto, perché è quello che forse richiede di più. Però, insomma, sicuramente è una cosa che può essere utile anche rispetto alla giustificazione della credenza in senso più ampio, insomma. Questo appunto vuole essere solo una griglia per collocare questo aspetto a cui davo molta importanza in precedenza e che resta comunque importante perché è appunto pervasivo rispetto a sia all'analisi epistemologica della credenza, sia appunto epistemologica nel senso stretto, cioè che riguarda una teoria della conoscenza, sia a livello comune, a livello di linguaggio comune, per cui resta in piedi, secondo me, un'idea di credenza come conoscenza diminuita, per quanto resta come formalmente, come dire, la versione cadetta, la versione meno interessante. Rispetto a questo, ovviamente, c'è da riformulare anche, se vi ricordate, io avevo sottolineato, rispetto a quello che chiamavo l'approccio dominante, il ruolo della verità, appunto, rispetto a quella definizione, e come di fatto ci sono tre definizioni correnti di credenza rispetto alla questione della verità. Quello che vorrei fare adesso come sottolineatura, è appunto sottolineare, l'avevo messa abbastanza insieme, quello che vorrei fare invece è sottolineare molto la distinzione, innanzitutto il fatto che non è affatto scontato, appunto come ci ribadisce il punto di vista di Daniele, ma che io condivido pienamente, non è affatto scontata il legame della credenza con la verità, cioè un legame sicuramente che ha poco o nulla a che fare con la giustificazione della credenza in ogni caso. Ha a che fare con la credenza per altre vie rispetto, diciamo, a quella maestra della giustificazione. Sta di fatto che, dalla breve analisi che avevo fatto delle definizioni che si danno oggi di credenza in epistemologia, parecchie implicavano la verità al suo interno, però sotto con tre versioni molto diverse, che una è quella di la credenza implica necessariamente il fatto di aspirare alla verità, aiming at truth, e questa la ritengo forse la definizione, cioè la definizione di credenza, cioè l'implicazione della verità nella definizione di credenza, forse la più sensata, quella che secondo me è più è passabile, nel senso che quest'idea di aspirare evidentemente non è un'idea che implica già un impegno concreto nell'avvicinarsi alla verità, cioè la credenza ha solo come orizzonte di sensatezza per essere credenza il fatto che ci sia un orizzonte di verità, ma non si esprime sul fatto che questa verità in qualche modo influisca e quindi la più o meno presenza della verità, la più o meno capacità anche di sostenere, di sostenere questa verità, giustifichi o non giustifichi, quindi influenzi la dimensione di oggettività della credenza. Quindi, diciamo, forse tra le occorrenze della verità all'interno della definizione della credenza mi sembra quella forse più netta, che manterrei anche rispetto poi alla proposta teorica che facevo. L'altra invece è parlare addirittura, questo trovato, insomma, della giustificazione della credenza come necessariamente truth conducive, cioè conducente alla verità, e quindi sostanzialmente l'idea che se c'è una giustificazione alla credenza, la giustificazione è tale nella misura in cui porta alla verità. Ora, questo non è necessariamente legato al fatto che la verità influisca nella giustificazione della credenza, perché io posso avere una giustificazione della credenza totalmente indipendente dalla verità, eppure constatare, come dire, a posteriori, dal punto di vista dell'analisi della verità della credenza, che quella giustificazione ha di fatto aiutato, ha portato acqua al mulino della ricerca dell'analisi, della ricerca della verità o meno di una credenza. Sta di fatto che mi sembra comunque almeno una definizione più ambigua rispetto alla distinzione importante da mantenere tra verità e giustificazione della credenza, perché darebbe adito all'interpretazione tale per cui una giustificazione è tale, cioè si può dare veramente una giustificazione della credenza solamente nella misura in cui ci aiuta a fare un passo in avanti nei confronti della verità della credenza, che appunto mi sembra appunto confondere questi due piani, mi sembra. Quello della verità evidentemente è il piano che si pone innanzitutto la questione di ciò che è creduto, per quanto c'è anche una nozione di verità, diciamo che potrebbe limitarsi semplicemente alla nozione di consistenza della credenza, rispetto a cui poi adesso a cui arriverò. Però ecco, mi sembra sicuramente una definizione più ambigua rispetto a quello che resta secondo me un punto fondamentale, cioè la distinzione tra piano della verità e piano della giustificazione. Terza presenza della nozione di verità all'interno della definizione della credenza che si trova è quello di credenza come tener per vero, holding true. Allora, al contrario di quello che facevo prima, questo voglio innanzitutto sottolineare quanto è diverso dalle altre due, cioè dall'idea di aspirare alla verità o di condurre alla verità. Introduce un aspetto finzionale, potremmo dire, un aspetto potenzialmente finzionale del trattamento della verità, è congruente, più congruente secondo me con l'idea di aspirazione alla verità. È congruente con una distinzione netta tra giustificazione e verità, perché tenere una cosa per vero evidentemente non implica necessariamente mettere all'interno della giustificazione il piano della verità, però insomma se lo si dice in qualche modo il modello di analisi della verità della credenza dovrebbe ci dovrebbe essere almeno un analogo in qualche modo nella giustificazione della credenza di quello che avviene nel momento in cui andiamo ad analizzare la verità o la falsità della credenza. Quindi secondo me anche questo, al contrario dell'aspirare alla verità che pone la verità semplicemente come un orizzonte, anche quest'idea della credenza come qualcosa di tenere per vero, come fare come se una cosa, il contenuto della credenza fosse vero, in ogni caso pone l'accento su ciò che è creduto. Certo, potrebbe porlo semplicemente congelandolo, diciamo facciamo conto che ciò che è creduto è vero e poi concentriamoci su altro, cioè su giustificazione della credenza indipendentemente appunto dal più o meno accertamento di ciò che è creduto. Questa è un'interpretazione dell'idea di credenza come tener per vero. Resta però invece altre interpretazioni che appunto considerano questo come centrale nella misura in cui poi la verità di ciò che è creduto diventa più o meno dirimente di fatto rispetto alla credenza. E questo appunto lo troverei ugualmente ambiguo rispetto alla distinzione che continuo a mantenere come essenziale tra il piano della giustificazione, che appunto è là sopra, e quest'altro piano rispetto al quale appunto, ripeto, ho fatto una sola eccezione, che è quello del parziale accertamento di ciò che è creduto, che configura una, probabilmente quella meno interessante, ma una possibilità di giustificazione della credenza, che viene chiamata normalmente di tipo evidenziale esterno, diciamo così. Ecco, vedete che come in effetti quello che espungerei quindi da questo tipo di analisi è una considerazione di oggettivo e soggettivo. Ciò che è oggettivo è semplicemente l'impegno per le ragioni in termini di ragioni per credere, cioè che una credenza si impegna ad avere delle ragioni dalla sua. Il rapporto con la conoscenza è complicato nel senso che comunque secondo me trova un punto immediato di contatto solo rispetto a questo modello di giustificazione della credenza particolare, che è quello del parziale accertamento di ciò che è creduto. come legame diretto, diciamo così, rispetto alla conoscenza, rispetto alla verità, stessa cosa, ma aggiungerei una precauzione ulteriore, perché bisogna chiarirsi anzitutto su che tipo di verità si vuole veicolare, se è una verità di tipo corrispondentista rispetto al quale appunto è la constatazione di uno stato di fatto esterno all'atteggiamento epistemologico che corrisponde appunto all'atteggiamento epistemico di partenza, per cui abbiamo questa corrispondenza, eccetera, eccetera, o se invece abbiamo altre formule di verità. E rispetto a questo, io avevo a un certo punto introdotto, ma no, questo ci arriverò forse dopo. Comunque avevo introdotto, lo accenno velocemente, un'ipotesi di nozione deflazionistica di verità, rispetto al quale evidentemente l'approccio, quello che riguarda, diciamo, la verità come accertamento completo di uno stato di fatto, di uno stato di cose. Ecco, rispetto a questo modello cambia completamente insomma, un po' le regole del gioco, per cui ecco, su quel piano mi manterrei ancora più prudente, perché su quel piano penso che andrebbe riformulata la vera e propria distinzione tra credenza e conoscenza, nel senso che evidentemente lì una conoscenza su base deflazionista, cioè su lo sfondo di una nozione di verità di tipo deflazionistico, implicherebbe una considerazione della stessa nozione di verità all'interno del piano della giustificazione della credenza. E quindi, in un certo senso, l'ottica deflazionistica della verità, secondo me, paradossalmente meno chiara rispetto a quello che qui possiamo distinguere in maniera chiara, cioè il piano della giustificazione rispetto al piano della verità corrispondentista, perché di fatto, secondo me, la chiarificazione di una conoscenza di tipo deflazionistico implica necessariamente che è sullo stesso piano della giustificazione che dobbiamo trovare una distinzione tra credenza e conoscenza. Però appunto non voglio entrare su questa cosa perché ritengo che in ogni caso un'analisi della verità resta un punto secondario rispetto alla questione almeno, insomma, di trovare il nocciolo, se l'obiettivo è quello di trovare il nocciolo irriducibile della nozione di credenza, non è certo rispetto al trattamento della verità, ma piuttosto rispetto alle configurazioni che la credenza assume a seconda del tipo di giustificazione che adotta. Ultimo punto rispetto a quello che è, diciamo, il mainstream, o comunque l'analisi più corrente, o almeno gli elementi più correnti nelle analisi epistemologiche della credenza, è l'idea di credenza come accettazione, e che ovviamente resta molto vaga ovviamente come idea, ma può veicolare tantissime cose, non ho difficoltà a mantenerla nella mia proposta, rispetto invece a quello che dicevo, la correzione che vorrei fare è quella di non legare, perché prima legavo questa idea di credenza come accettazione con l'idea di credenza come conoscenza diminuita, dicendo che in realtà, sì, appunto, che c'era una connessione diretta tra il fatto che la credenza fosse considerata una conoscenza meno qualcosa, con il fatto che la credenza fosse considerata l'accettazione di un contenuto proposizionale. Se è vero che la nozione di accettazione mette l'accento su ciò che credo, in un certo senso, perché dice della credenza che il cuore della credenza sta nel fatto di accettare appunto qualcosa, il suo contenuto, cioè ciò che è creduto, non direi però che questo necessariamente ci porta sullo stesso piano di un'analisi della credenza in termini di conoscenza meno qualcosa. Perché? Perché quest'idea di accettazione in qualche modo può essere neutra, diciamo così, rispetto al lavoro di analisi che viene fatto a ciò che è creduto. Anzi, come dicevo prima, rispetto al tener per vero, può essere anche un'idea che in qualche modo congela la questione dell'analisi di ciò che è creduto e dice: no, io lo accetto, proprio perché lo accetto non lo analizzo. No? Cioè, e questo sarebbe un'idea di credenza come accettazione, anche qui andrebbe fatto un'ulteriore distinzione rispetto a quello che vi proponevo in maniera più rozza, diciamo, in passato, andrebbe fatto una distinzione tra due interpretazioni della credenza come accettazione: una credenza come accettazione rispetto alla quale ciò che è accettato è dirimente rispetto alla credenza, o una credenza come accettazione nel senso di assunzione, direi, forse come nazione più chiara, di assunzione di ciò che è creduto, e questo in qualche modo sarebbe esattamente ciò che ci fa mettere in secondo piano poi l'analisi di ciò che è creduto, perché appunto viene accettato indipendentemente dalla sua, dal suo vaglio, dalla sua analisi. Ecco, questo tanto per complessificare un po', soprattutto, e questa è stata forse un po' la parte più lunga anche per quanto è solo la preistoria di quello che poi sono andato a proporre, perché forse era un po' ingenerosa la mia considerazione che facevo dell'analisi della credenza in senso lato, cioè come analisi epistemologica in senso lato, schiacciandola innanzitutto su paradigma oggettivo-soggettivo, quindi cercando una sorta di via di mezzo tra una dimensione puramente oggettiva, che sarebbe quella della conoscenza vera, in cui la verità è dirimente, appunto, e una dimensione puramente soggettiva che potrebbe essere veicolata dalla via di opinione, e quindi all'interno di questo quadro evidentemente considerare la credenza come una forma di conoscenza meno qualcosa. Ecco, secondo me c'erano troppe cose non distinte, non chiarite bene in questo, rispetto a questo punto, e questo ha significato sostanzialmente, questa riformulazione ha significato sostanzialmente rendere ancora più ristretto e preciso quello che può essere il modello, che sarà solo il primo dei sette modelli di credenza che poi brevemente vi elencherò semplicemente, e che appunto quello che considero sicuramente meno interessante, quello che, e che pure è presente tanto nel linguaggio comune, nella visione, diciamo, intuitiva della nozione di credenza, quanto in una parte di analisi epistemologica, e ripeto, quella che viene chiamata evidenzialista, e in particolar modo rivendica una nozione di evidenza di tipo esterno, perché ricordo che poi c'è anche un'idea di nozione di evidenza, un'idea di evidenza in cui l'evidenza è considerata interna, l'accennerò brevemente nel proseguio. Ecco, queste sono tutte le modifiche che vorrei fare rispetto a un punto di partenza, ed è importante perché forse rende meno facile il compito di identificare, di individuare la specificità irriducibile della credenza, nella misura in cui questa più difficile, o meglio, più complesso, perché prima mettevo in questo paradigma tantissime cose, e quindi evidentemente qualsiasi cosa che andava fuori da questo paradigma funzionava. In realtà, essendo molto più ristretto adesso questo tipo di lettura della credenza, diciamo che la specificità della credenza la si guadagna con molti più ambiti di quello che invece facevo prima. Quindi adesso quello che voglio fare più velocemente, perché non posso tornare a argomentare ciascuno dei modelli che avevo proposto come alternativi rispetto a quello che chiamavo approccio dominante, ecco, in tutti questi altri modelli io intanto li proporrò, e poi andiamo a vedere esattamente dove si trova, secondo me, quegli elementi che ci possono far parlare di un aspetto irriducibile, di un aspetto della nozione di credenza che non può essere ridotta ad altre nozioni, come per esempio nel caso del modello di credenza come conoscenza meno qualcosa. Allora, rispetto a questo avevo mobilitato una serie di dibattiti contemporanei rispetto alla credenza, che portano dei modelli, a delle versioni di credenza, sostanzialmente alle versioni di giustificazione della credenza, di tipo diverso, e che quindi caratterizzano la credenza in maniera diversa. E quindi il lavoro che avevo fatto era semplicemente di andare a guardare le varie strategie di giustificazione, le varie possibilità di giustificare la credenza, e diciamo le ripropongo in maniera molto veloce. Uno era andare a vedere il dibattito sul volontarismo doxastico, cioè sulla misura in cui la volontà o la mancanza di volontà, quindi in un'ottica più emotivista, costituiscono di fatto la giustificazione della credenza. Su questo punto voglio semplicemente fare una nota importante. Nel testo che avevate avuto, insomma, che era di sintesi del percorso, secondo me c'è molta confusione tra due piani che vanno tenuti molto distinti. Un conto è l'analisi delle volontà, delle emozioni, del desiderio come ragioni per credere, cioè come elementi di giustificazione della credenza, e diciamo, da questo punto di vista trovo le analisi poco interessanti, nel senso che in qualche modo questo tipo di dibattito semplicemente ci sposterebbe l'attenzione a ragioni classiche, cioè di tipo argomentativo, a ragioni che implicano aspetti psicologici in maniera più o meno forte. Ovvio che se utilizzo un'emozione come una ragione per credere, ho una posizione, come dire, psicologista forte, determinista, ma che evidentemente configurano in maniera quasi paradossale una giustificazione, perché dire che l'emozione è una ragione lo può essere, come dire, a posteriori, una considerazione pragmatica della situazione della credenza, ma sicuramente in sé non si potrebbe dire che un'emozione è una credenza. Quindi in qualche modo secondo me è un modo di falsare il problema e il dibattito sul volontarismo doxastico. Ovvio, la volontà è un modello invece interessante di ragione per credere, perché nella volontà ci sono a sua volta delle ragioni, nel senso che se io voglio qualcosa evidentemente c'è un lavoro di argomentazione razionale all'interno della volontà, che però va di pari passo con tutta una serie di nozioni di tipo appunto psicologico che bisogna un po' districarsi. Quello che invece non voglio però entrare in questo, perché lo trovo l'aspetto meno interessante, l'aspetto secondo me più interessante è considerare non tanto le ragioni per credere, emozioni, volontà e desiderio, ma riprendendo appunto questo dibattito, ma considerare la credenza stessa un'emozione, un desiderio o una volontà. Allora, su questo piano anche la distinzione tra gli elementi in gioco in questo dibattito diventa molto interessante, perché in qualche modo in questo caso abbiamo una nozione interna di ragione per credere, cioè è la credenza, se per esempio la credenza si configura come una volontà, cioè l'atteggiamento della credenza rispetto a qualcosa che è creduto può essere analizzato nella stessa misura in cui viene analizzata la volontà nei confronti di ciò che è creduto. In questo caso abbiamo un modello che ci permette di vedere come le ragioni sono assolutamente interne, non esterne al piano, alla credenza stessa, cioè non sono ragioni che vanno a sostenere il contenuto della credenza, ma la credenza stessa. Quindi questa è l'unica precisazione che volevo fare rispetto alla mobilitazione del dibattito sul volontarismo doxastico che avevo utilizzato. E poi invece, questo è un dibattito, diciamo, molto particolare da un certo punto di vista, perché quello che invece costituisce il grosso del lavoro sulla giustificazione della credenza riguarda appunto una dimensione di consistenza della credenza, e sostanzialmente potrei riassumere in tre, cioè i caratteri sono quelli di consistenza, di coerenza e di sistematicità nel momento in cui consideriamo la credenza all'interno di un sistema di credenze, e quindi sostanzialmente sono quelle strategie argomentative che sottolineano la dimensione olistica, la dimensione quindi totalmente indipendente dal contenuto di una credenza, la dimensione olistica della credenza all'interno delle altre credenze, oppure una dimensione deontologica della credenza, cioè che considera le conseguenze del fatto di credere qualcosa indipendentemente da ciò che si crede. Ovviamente ciò che si crede conta nella misura in cui crea delle conseguenze, ma ciò che conta è il fatto che queste conseguenze siano più o meno coerenti con l'assunzione della credenza stessa, quindi quello che passa sotto il nome di deontologismo della credenza, oppure tutto il dibattito sull'affidabilità, o comunque su tutti quegli elementi che sottolineano l'aspetto del processo di formazione della credenza, quindi di come si arriva a credere qualcosa, e qui ovviamente c'è il dibattito sulla la dimensione disposizionale, appunto sull'affidabilità come sulle facoltà conoscitive devono essere normali, diciamo così, devono essere congruenti con gli altri atteggiamenti epistemici, quindi con gli altri stati mentali, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo dibattito, che non sto adesso a ripercorrere, costruisce quello che poi il grosso del lavoro della giustificazione della credenza, e che in qualche modo, in questo sfruttavo una distinzione molto chiara fatta da Alston, potremmo chiamare giustificazione dossologica, e che in questo senso, da adesso in poi chiamerò per brevità giustificazione dossologica. Quando parlo di giustificazione dossologica parlo di un orizzonte di giustificazione in cui appunto non ci si occupa in prima istanza di ciò che è creduto, ma ci si occupa sostanzialmente, quando dico di consistenza della credenza, cioè di tutta questa dimensioni interne alla credenza come atteggiamento epistemologico, e cioè ciò che implica le sue conseguenze, la coerenza con le altre credenze, e il processo di formazione della credenza, quindi tutto quello che precede in qualche modo la credenza, quello che succede alla credenza e quello che è connesso con la credenza, che siano altri atteggiamenti epistemici o che siano le altre credenze. Io posso sempre mettere insieme le due cose, l'importante è distinguere, nel senso che la misura in cui, secondo questo approccio, la credenza è giustificata, è la misura in cui ne analizzo, poi a seconda, poi ci sono gusti e cose varie, però insomma sostanzialmente nell'ambito della giustificazione dossologica è quando ne analizzo le conseguenze, le cause, diciamo così, comunque il processo di formazione e la coerenza con le altre. Poi certo, tu puoi sempre aggiungere quello e ti modifica lo scacchiere.
La coerenza non può essere più indipendente da ciò che è creduto.
No, non lo è indipendente, non è indipendente nella misura in cui, quando analizzi la coerenza, analizzi che sia coerente cosa? Ciò che è creduto con un altro ciò che è creduto, eccetera, eccetera. Però questo non implica l'analisi che qui sottolineavo come questo aspetto particolare, l'analisi dell'accertamento di ciò che è creduto, cioè non implica di andare a vedere se ciò che è creduto sta in piedi o non sta in piedi come tale, implica semplicemente il fatto che sia coerente con le altre cose, cioè che non ci sia una contraddizione, che sono sostanzialmente, se tu credi sempre una cosa, non è che poi te ne vieni fuori con l'opposto, ma è così palese, non è mai il caso, o che sostanzialmente quello che una credenza tua confligge per le conseguenze, per le implicazioni varie, confligge con tutta una serie di altre credenze. Quindi cioè, questo è quello che la giustificazione dossologica di questo tipo implica. Quindi è ovvio che tieni conto del fatto che ciò che credute è una cosa piuttosto che un'altra, ma non ne tieni conto nel senso che devi difenderla in quanto tale, diciamo così, per poter dire che la credenza è giustificata. E poi ci sono invece, questo in qualche modo, la giustificazione dossologica, dico interna nel senso che in qualche modo non c'è bisogno di andare al di fuori della credenza per avere una giustificazione. Si va di fuori nel senso che vedi anche le altre credenze, le conseguenze, eccetera, eccetera, però resti in qualche modo, non si va di fuori nel senso che non riguarda per esempio ciò che è creduto, non riguarda cose totalmente diverse dalla credenza stessa. E quindi la giustificazione dossologica è una giustificazione sostanzialmente non riduttiva, quindi in qualche modo già, ma poi dopo magari faccio uno schema finale, comunque è già un buon candidato per individuare una specificità della credenza come qualcosa di irriducibile ad altre nozioni. Però se andiamo a analizzare tutte le varie strategie argomentative per giustificare una credenza e quindi tutte le ragioni per credere che vengono addotte, ci sono appunto anche nei vari dibattiti, insomma, delle ragioni che sono esterne ma di tipo non evidenziale, cioè sono esterne ma non sono nel senso di andare a vedere se le cose stanno così, diciamo così, là fuori nel mondo. E queste sono le strategie che vengono chiamate non evidenzialiste della giustificazione della credenza, e qui semplicemente ricordo, sono sostanzialmente ragioni pratiche, mi appoggiavo sostanzialmente all'analisi di James, almeno in parte, e sostanzialmente sono di due tipi, sono ragioni pratiche, pratico-morali, e sono ragioni pratiche pragmatiche, come è il caso forse più chiaramente della teoria famosa di William James sulla giustificazione della credenza. E questo sicuramente è una strategia ancora diversa, cioè configura un tipo di giustificazione che non è di tipo dossologico, non è di tipo evidenzialista, è di tipo, appunto, viene detto, non evidenzialista, perché appoggia la giustificazione della credenza su ragioni di tipo pratico, pratico morale oppure pratico pragmatico, considerazioni di tipo pratico pragmatico. Altra strategia ancora, e in qualche modo penso che sia l'ultima di quelle che vanno analizzate, è la strategia wittgensteiniana, cioè la nozione di credenza wittgensteiniana, ma quella nozione in realtà, cioè, non è tanto vicino che mi interessa quanto quello che è vincolato con lui, e quello che mi interessava era sottolineare un'altra strategia possibile di giustificazione, che è una strategia paradossale perché è una forma di non giustificazione, o meglio di difesa della non giustificazione della credenza, in qualche modo. Perché sostanzialmente sia James, tra l'altro, perché questo è anche un argomento già presente in James, ma soprattutto Wittgenstein, difendono questa idea di primitività della credenza, cioè la credenza nella sua dimensione di qualcosa che comunque sempre precede l'analisi, quindi non è soggetto d'analisi, ma è in qualche modo un elemento primitivo. Non riprendo ovviamente tutta l'analisi di Wittgenstein. Quello che però, rispetto a quanto dicevo, voglio invece sottolineare con forza è che una cosa è questo tipo un po' paradossale di strategia di argomentazione, e quindi di dire che sostanzialmente la credenza in qualche modo è giustificata quando non è giustificabile, o meglio, la credenza è tale nella misura in cui non si dà un'argomentazione, una ragione che la giustifica, va distinta rispetto a quanto poi di fatto Wittgenstein veramente dice sulla credenza. Ed è una cosa che avevo sottolineato ma non avevo sufficientemente distinto da questo carattere di primitività. Cioè, quello che voglio fare qua come correzione rispetto all'analisi che avevo fatto di Wittgenstein è di sottolineare quanto da una parte c'è questa idea di primitività, che poi di fatto, se andiamo a vedere i testi di Wittgenstein, concerne soprattutto la nozione di fiducia e meno la nozione di credenza in che termini, nel senso che le credenze sì sono primitive, ma nello stesso tempo si distinguono, e questo resta un dato importante, si distinguono per esempio dalla fiducia, nella misura in cui laddove c'è la sollevazione di un dubbio, cioè laddove qualcuno sollevi il dubbio, che le credenze in quanto primitive no, sono già sempre lì, in qualche modo sono esattamente il bagaglio da cui partiamo, però rispetto al contenuto della credenza qualcuno può sempre sollevare il dubbio. Allora, in quel caso la credenza si distingue dalla fiducia nella misura in cui alla sollevazione del dubbio, cioè si distingue la fiducia nella misura in cui il dubbio è sollevato, cioè se il dubbio si solleva allora non si dà più fiducia, si dà o credenza o conoscenza, a seconda che, sollevato il dubbio, io ho delle ragioni per difendere la mia credenza, in questo caso ho una conoscenza, oppure invece non ho delle ragioni e continuo a dire che credo anche se dinanzi al dubbio non ho ragioni per difendere il contenuto della credenza. Questo Questa questione del dubbio come elemento di discrimine rispetto alla fiducia e del tipo di risposta al dubbio sollevato nei confronti del contenuto della credenza come discrimine per distinguere la primitività della credenza e la primitività della conoscenza, o meglio la dimensione di certezza della credenza e la dimensione di certezza della conoscenza, mi sembra che configura una nozione di credenza che in qualche modo smussa la primitività stessa. Ed è la misura in cui parlavo di espressività della credenza. Cioè le credenze sono espressione di cosa? Di tutta una serie di atteggiamenti alla prima persona, cultura, autorità, eccetera, eccetera, tutta una serie di, potremmo dire, pratiche di vita in termini di wittgensteiniani. E la misura in cui sono espressione di e non coincidono con, è la misura in cui, secondo me, va distinto in una ricostruzione delle varie argomentazioni, delle varie ragioni per, va distinto l'argomentazione, o la pseudo-argomentazione della primitività della credenza con questa nozione di espressività. Dimmi. No, nell'analisi Wittgenstein, che vabbè, non è così sistematica, bisogna sempre tirar fuori le cose da alcune frasi. La questione era che, una volta sollevato il dubbio, la misura in cui io continuo a dire, continuo insomma, a credere la cosa, anche se qualcuno ha sollevato il dubbio, quella è la misura in cui si parla di credenza, quella che tu chiami opinione sostanzialmente sarebbe quello che per Wittgenstein è una credenza. La conoscenza invece è nel momento in cui ho delle ragioni a difesa che però è importante perché comunque è non perché quello che interessa invece è dimostrare comunque siamo sempre in un'ottica di primitività, cioè siamo sempre in un'ottica di certezza, il punto di partenza è la certezza di stati mentali, di atteggiamenti, insomma, epistemici di partenza, primitivi, rispetto a cui non ci poniamo, di cui siamo certi indipendentemente dai momenti in cui solleviamo il dubbio e abbiamo ragioni per risponderci, allora sì, insomma, abbiamo una conoscenza. Se non abbiamo, cioè se, allora quello configura la credenza. Non è che lo elimina, cioè semplicemente non è analizzato in quel caso. No, cioè, non lo so, come dire, la questione non si pone in un certo senso, nel senso che vabbè, lì non c'è un'analisi di questo tipo, quanto giustifico la questione dell'argomentazione razionale rispetto alla credenza, cioè lì si parte da delle espressioni di linguaggio comune e si analizza come viene trattato il gioco linguistico del sapere, come viene trattato il gioco linguistico del credere, come, e da lì si fa emergere come esiste una dimensione di primitività tanto della conoscenza quanto della credenza, rispetto alla quale, se uno vuole fare una distinzione, la distinzione si fa solamente sulla base del fatto che alla conoscenza, cioè posso parlo di so qualcosa quando, se sollevato il dubbio, ho delle risposte, delle ragioni da addurre, nel caso in cui invece sollevato il dubbio non ho ragioni in cui rispondere, allora continuo a dire I believe that, cioè continuo a dire credo che. Poi non è, ti ripeto, non è una teoria, quella di Lisse, una teoria epistemologica della credenza, per cui insomma, è semplicemente l'analisi, però mi sembrava interessante perché da una parte sottolinea con più forza ancora che è solo presente in un aspetto dell'argomentazione di James la dimensione di primitività, quello che mi sembrava importante da fare rispetto a quello che ho fatto l'altra volta era sottolineare come questa dimensione di espressività in qualche modo smussava la nozione, l'assolutezza in qualche modo della primitività rispetto alla credenza e creasse lo spazio per una forma paradossale di giustificazione, cioè quello che dicevo, la forma di non giustificazione come argomento, tra molte virgolette, argomento in favore della specificità della credenza. Ed è questo, mi sembrava interessante isolarlo, perché in qualche modo ritornerà secondo me per chiarire due interpretazioni possibili poi della nozione di pretesa così come la propongo io, che appunto non avevo fatto, insomma, quindi secondo me è un punto in più che secondo me va mantenuto per comprendere, però ripeto, non c'è insomma un'analisi di questo tipo, o va ricavata insomma poi sul. No, per cui forse prima di fare una pausa farei giusto una ricapitolazione, in modo che, perché io poi avevo utilizzato, vabbè, ve lo ricordate, insomma, quattro versioni di fiducia, perché la nozione di fiducia mi sembrava che almeno nelle sue quattro letture, nelle sue quattro versioni differenti, serviva a veicolare alcuni modelli di credenza, appunto alcune che sono modelli stabiliti sulla base del tipo di giustificazione che si sottolinea. Non torno ovviamente sull'analisi delle quattro versioni di fiducia, questo è utile, soprattutto era utile per mettere a fuoco l'ultima versione di fiducia, che è quello che in qualche modo serviva a cominciare a individuare la nozione di credenza che io chiamo progressiva, che è quella che mi interessa, quella che proporrei, diciamo, come candidato più forte per individuare una dimensione di specificità della nozione di credenza, quindi di irriducibilità, però ci possiamo arrivare semplicemente attraverso appunto un piccolo schema riassuntivo che volevo fare rispetto appunto a queste varie opzioni, della credenza. E poi appunto riprenderò sulla specificità della credenza progressiva, quella che insomma interessa in particolare a me, per poi andare sulla pretesa e sul confronto con la nozione di credenza religiosa, quindi di quanto poi la nozione di credenza religiosa rientra nello schema. Quindi no, in maniera molto sintetica.
Sarebbe la credenza. basa su ragioni l'ambito in cui la stessa analisi della fiducia è un'analisi della fiducia contrapposta a un'analisi del tipo di calcolo del rischio e che quindi invece considerava il momento di bilanciamento, ma che a sua volta era coperto, diciamo così, da, da un'istanza etica che, che era una sorta di motivazione esterna. La credenza non ha una giustificazione interna, ha le ragioni per credere sono di tipo esterno, ma non sono, ma sono di tipo etico, diciamo, non sono di tipo evidenziale, come, la, come, come altre, le altre ragioni esterne. E poi c'è quella questione di credenza primitiva. E questo è appunto dove c'è questa non giustificazione, nel senso se un argomento, possiamo chiamarlo argomento della non giustificazione, in questa formula particolare che è quella difesa in quanto sia da James che da Wittgenstein, anche questa trova nella fiducia un elemento di analisi importante, perché è proprio quella che viene chiamata fiducia di tipo wittgensteiniano, o almeno che io catalogavo in quei termini, e che è proprio la fiducia nella misura in cui non è interrogabile, non è interrogata, quindi nella misura in cui non è neanche analizzata in termini di calcolo del rischio, rispetto a cui però non si può parlare di vero sbilanciamento rispetto a quanto si parla di Federa, perché è semplicemente il punto di partenza, cioè la fiducia che si ha per esempio per qualcuno, indipendentemente dal fatto di evitare porsi la questione che potrebbe essere rischioso. Quindi in qualche modo la fiducia che rispetto all'analisi del rischio non la analizza, ma non perché è consapevole del rischio e non vuole entrare in un'ottica di calcolo, ma perché non si pone con la questione del calcolo del rischio. Nel caso, mentre queste altre credenze riguardano appunto la giustificazione, riguardano sostanzialmente la dimensione di consistenza, la dimensione di consistenza della credenza, nel caso della credenza primitiva la giustificazione paradossale, diciamo così, proprio perché c'è questo argomento di non giustificazione, di fatto è importante, può essere centrale per la credenza primitiva anche il contenuto della credenza. Quindi si potrebbe dire che questa strategia argomentativa della credenza primitiva tocca tanto la consistenza della credenza quanto il contenuto della credenza. E poi appunto c'è la credenza che ho chiamato progressiva, che è invece un paradigma diverso rispetto a tutti questi analizzati e su cui visto adesso l'ora è tarda tornerò riprendendoli tutti i punti centrali dopo la pausa. Quello che voglio dire subito, prima di andare poi su quello che a me interessa in particolar modo, che è questa nozione di credenza progressiva, è che la riformulazione che ho cercato di fare adesso da una parte mette la credenza come scienza di unità, la circoscrive in maniera molto più forte, e quindi direi che la specificità della credenza è già guadagnata con queste altre strategie argomentative che si basano su nozioni di giustificazione diversa. Quindi in effetti qui ci sono già elementi utili per l'idea di riducibilità della credenza. L'esempio che farò poi della credenza religiosa mostrerà quanto può essere quanto invece non lo è. Diciamo, posso dire subito che almeno per quanto riguarda la credenza magnanica e la credenza di tipo morale, la specificità della credenza è sicuramente è meno forte rispetto a quello che possiamo guadagnare con la credenza giustificata dossologicamente, perché le ragioni necessariamente addotte perché ci sia una credenza sono di tipo esterno, per quanto non sono evidenziali, però sono comunque di tipo esterno e quindi configurano comunque una forma di riduzione della credenza ai suoi argomenti, che sono appunto esterni alla credenza stessa, che siano argomenti di tipo pragmatico, di tipo morale, in ogni caso configurano un modello in cui è più difficile guadagnare la specificità della nozione di credenza, esattamente come nel primo. Mentre nel secondo, che è la credenza nella dimensione dossologica, oppure la credenza primitiva, quella primitiva che è di default, ovviamente va nel senso della specificità della credenza. Questa, perché sviluppa tutta una serie di strategie appunto di tipo non evidenziale, ma nello stesso tempo non esterne, che non implicano ragioni esterne, e quindi entrambe per ora direi sono dei buoni candidati, sono i candidati migliori, la credenza primitiva e la credenza nella sua consistenza, sono i candidati migliori per il compito di individuare la dimensione di specificità della credenza. Mostrerò poi i limiti di queste due nozioni rispetto alla credenza di visione particolare, e soprattutto vedremo come secondo me la credenza progressiva è quella più adatta non solo a individuare la specificità della credenza, come di fatto fanno gli altri, ma nello stesso tempo anche a catturare la specificità della credenza religiosa. Però ci arriviamo alla seconda parte, diciamo una breve pausa,
direi sì, di un quarto d'ora, rimaniamo 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, ok. Sì, non ci ho pensato io. Allora, brevemente rispetto al modello di credenza progressiva, che è quello che poi alla fine propongo, insomma, come proposta teorica per la nozione di credenza, avevo trovato interessante sfruttare le analisi di Niklas Luhmann sulla nozione di fiducia, perché mi sembrava che venivano fuori dei caratteri propri, secondo me, della credenza. E appunto riprendo quanto avevo già detto sulla fiducia in questo senso, che appunto è una fiducia che implica l'assunzione di un rischio valutabile ma non neutralizzabile attraverso una scelta razionale, e cioè implica l'esposizione a nuove situazioni migliori ma possibilmente anche molto peggiori della presente, sulla base della volontà di cambiare la situazione presente. Quindi perché Luhmann distingueva questa dimensione di fiducia dal confidare e anche dalla familiarità, però appunto rispetto al confidare, se il confidare resta in un'ottica regressiva, nel senso che si riferisce a un'analisi della situazione, quindi congruente con un'analisi esaustiva in termini di scelta razionale, la fiducia implica necessariamente un'ottica progressiva, cioè uno sbilanciamento, e questo è l'elemento centrale di partenza rispetto a cui ho pensato di connotare una settima, diciamo così, un settimo modello di credenza, e cioè questa dimensione di sbilanciamento. Sbilanciamento che viene fatta, come nel caso della fiducia per Luhmann, con un'assunzione di rischio non coperta, diciamo così, da un calcolo dell'utilità, diciamo così, del fatto di prendere un rischio. Quindi per questa nozione di credenza avevo sostanzialmente isolato quattro caratteri che la individuano. Una è appunto l'esposizione al rischio, l'altra è quella che chiamavo produttività normativa, nel senso che la credenza non si giustifica, cioè le ragioni per credere non si basano su una normatività preesistente e quindi in qualche modo indipendente dalla credenza stessa, ma è la credenza stessa che stabilisce in qualche modo, che introduce le regole della sua giustificazione. E il terzo carattere è quello della prospetticità temporale, cioè così come nell'assunzione di rischio, nell'esempio della fiducia di Luhmann, la stessa cosa avverrebbe nella credenza, nel senso di essere necessariamente orientata, cioè non regressiva nel senso di non giustificata, non basata sui fatti, sulle cose come stanno adesso, ma orientata al futuro. Allora, su questo poi ci tornerò dopo, su quanto in realtà questo sbilanciamento è un sbilanciamento temporaneo, cioè che poi in qualche modo l'esperienza che si va a costituire sulla base della credenza assunta misura e aggiusta lo sbilanciamento stesso, e quindi in questo senso pensare alla prospetticità temporale, o se invece in qualche modo lo sbilanciamento avviene non solo in assenza, diciamo, di un'idea di copertura allo stato presente, ma sulla base del fatto che neanche in futuro poi l'esperienza aggiusta lo sbilanciamento che la credenza fa rispetto a una situazione, insomma, rispetto a uno stato in cui non si crede. E, per specificare la nozione di sbilanciamento e per introdurre il quarto carattere, oltre a quello di esposizione al rischio, di produttività normativa e di prospetticità temporale, avevo utilizzato un'analisi della credenza che fa Harry Aberly Price negli anni 60, dove appunto sottolinea questa distinzione tra aspetto fattuale e aspetto valutativo, lui chiama valutativo della credenza, e l'aspetto valutativo lui propone tutta una serie di esempi per mostrare come sono quei casi appunto in cui si dice io credo che o io credo in particolar modo, sono l'espressione linguistica che cattura meglio l'aspetto valutativo, sono appunto espressioni irriducibili a una traduzione in termini di contenuto fattuale della credenza, nel senso che la credenza valutativa in qualche modo veicola un contenuto il cui valore è indipendente da considerazioni di tipo fattuale, e quindi sicuramente questo è un tipo di credenza che si smarca sicuramente in maniera chiara dal primo modello, che è quello che appunto considera rispetto a un criterio evidenziale ciò che è creduto. E appunto questo è chiaro nelle espressioni del credere in, ci sono alcune espressioni di credere in che sono traducibili in termini di credere che, mentre invece quelle che sono in qualche modo intraducibili in questi termini implicano appunto un contenuto della credenza di tipo non fattuale, o comunque diciamo che non implica l'esistenza di quanto è creduto. Il credere in valutativo è esemplificato appunto nei casi in cui quanto è creduto ha un valore ideale. Quindi quello che è interessante nell'analisi di Price è l'introduzione di quest'idea di idealità, scusate il gioco di parole, non necessariamente nel senso di praticabile, cioè ideabile, perché lui mette una condizione, che resta secondo me anche nel paradigma che proporrei, che è quella della concepibilità, cioè idealità non è totalmente senza paletti, c'è una restrizione che è quella della concepibilità di ciò che è ideale, ma concepibilità appunto non va inteso ancora più restrittivamente come praticabilità. Quindi il riconoscimento di un necessario lato positivo del valore in causa, perché il valore, cioè, si crede, deve avere positivo nel senso buono, diciamo così, implica un'analisi delle credenze in termini di beni in gioco. Quindi questo appunto avvicinava all'analisi nei termini di fiducia, della fiducia nei termini dell'entrusting, cioè di avere fiducia in qualcosa rispetto a qualcosa. E ora quello che, un altro punto importante che Price sottolinea è che questi beni in senso lato, cioè, nel senso che della traducibilità di credere in qualcosa come credere che è bene o che quel qualcosa è che è buona cosa che, eccetera. Quindi Price difende l'intrinsecità di tali beni, cioè non sono beni rispetto a una considerazione, non so, di tipo più o meno egoistico, di tipo più o meno come dire, di un ritorno poi di tipo interessato, ma sottolinea appunto una situazione di disinteresse rispetto a questi beni, che quindi appunto non devono essere strumentalizzabili. E questo caratterizza la specificità della credenza valutativa, il credere in valutativo. E questo aspetto di disinteresse può essere alternativamente espresso nei termini di un interesse collettivo, quindi universalizzabile, nei confronti del bene, in gioco. Quindi questa è un'altra versione possibile, secondo Price, di questa idealità, cioè il fatto che questa idealità sia sostanzialmente un'idealità appunto collettiva, cioè in cui il disinteresse è la mancanza di un interesse individuale, ma non la mancanza di un interesse di tipo collettivo. Ecco, quello che mi sembrava venire fuori dall'analisi di Price, che mi sembrava utile, era quello che ho poi messo come quarto carattere di questa idea di credenza progressiva, e cioè l'idea di idealità oggettiva. E sottolineo oggettiva nella misura in cui, come appunto in Price è il caso, il carattere di idealità del contenuto della credenza non va inteso nei termini di un'idealità dipendente da colui che crede, sostanzialmente, ma è un'idealità che ha una forza oggettiva che, negli esempi, per esempio, lo stesso Price fa, ma che possono essere riutilizzati, vale nella misura in cui appunto ciò che è creduto ha un valore positivo, è considerato qualcosa di buono, qualcosa di un bene, diciamo così, intrinseco, cioè non indipendentemente dal fatto che è un bene per me, è un bene strumentalizzabile per altro, eccetera, eccetera. Ecco, questo sicuramente dei quattro caratteri è quello forse più delicato da comprendere, ed è proprio partendo da qui, partendo da questo quarto carattere della credenza progressiva, che mi era sembrato molto utile utilizzare la nozione di pretesa per rendere conto, o almeno per cercare di cercare di afferrare un po' meglio l'idea di, appunto, di credenza progressiva, di sbilanciamento che è interno, che è proprio di questa credenza progressiva. Perché? Perché la nozione di pretesa, appunto, e lo ribadisco ancora una volta, ha una logica un po' particolare nella misura in cui sostanzialmente ha due, il vocabolario della pretesa, le espressioni nei termini di pretesa, ha due versanti, di cui poi appunto bisogna considerare precisamente la coincidenza, la concomitanza, la simmetria, eccetera, eccetera. E quei due versanti sono il fatto che quando si pretende qualcosa, sempre solo si pretende, cioè la pretesa è sempre solo una pretesa, e nello stesso tempo, quando si pretende qualcosa, la pretesa è sempre addirittura una pretesa. Sostanzialmente con queste due espressioni implicite nel vocabolario della pretesa, si dice della pretesa il fatto che allo stesso tempo contempera un elemento di deficienza, se io pretendo qualcosa è perché non lo affermo, c'è un elemento di deficienza rispetto a ciò che è preteso, o almeno rispetto probabilmente alla possibilità di difendere ciò che è preteso, e quindi in qualche modo cattura. La nozione di pretesa cattura quella deficienza che, per esempio, era rilevabile rispetto alla distinzione, per esempio, della credenza rispetto alla conoscenza, cioè comunque la distinzione di una credenza rispetto a qualcosa che può essere giustificato almeno nel suo contenuto in maniera definitiva. Però nello stesso tempo la pretesa, anche la specificità di essere addirittura una pretesa, in che senso? Nel senso di una rivendicazione di oggettività, che appunto non è quella rivendicazione di oggettività come quella di un'argomentazione razionale, diciamo, che chiude il discorso su e che difende in maniera esaustiva un contenuto, nella misura in cui non sarebbe una pretesa, sarebbe una vera e propria affermazione. Quindi questo, addirittura questa rivendicazione di oggettività, è comunque sta appesa a un elemento di non, come dire, di indifendibilità, di non esibibilità, eccetera. In ogni caso, indipendentemente dalla misura, quello che mi sembra interessante nella logica della pretesa è il fatto che ci siano nello stesso tempo queste due dimensioni, una dimensione di efficienza e una dimensione di oggettività. Ora, io poi avevo fatto un'analisi di due tra i, diciamo, i giochi linguistici più utilizzati rispetto alla nozione di pretesa, entrambi secondo me che non colgono la specificità della pretesa che voglio restituire qui, e cioè da una parte la pretesa che ho chiamato di simulatoria, cioè che poi soprattutto questo emerge nell'espressione inglese to pretend, dove e c'è molto di più che in italiano la dimensione di simulatoria, cioè la pretendere come far credere, che è dipendente sicuramente dalla presupposizione di un interlocutore, quindi dalla presupposizione di una persona rispetto a cui si crea una situazione di asimmetria. Asimmetria che in questo caso è una simmetria rispetto alla rispetto alla deficienza, cioè rispetto all'aspetto di deficienza veicolato dalla pretesa, nel senso che colui a cui si fa credere non vede, non sa, non è in grado, non ha accesso ai limiti della pretesa, e cioè al fatto che appunto è solo una pretesa, la pretesa, e quindi appunto è soggetto essere fatto credere, no, come si dice, al far credere, insomma, è soggetto al fatto di credere una cosa che viene fatta credere in maniera dissimulatoria dalla persona che pretende. E l'altra è invece la nozione di pretesa autoritaria o autorevole, insomma, la pretesa comunque sulla base di autorità, in cui comunque si vive sulla base di una simmetria con l'interlocutore, in questo caso l'interlocutore diciamo è deficitario rispetto all'oggettività alla dimensione dell'addirittura, quindi alla dimensione dell'oggettività della pretesa, nel senso che l'interlocutore è incapace in un certo senso di cogliere la dimensione di oggettività, e quindi prende la pretesa appunto colui che pretende lo prende come un'autorità appunto, nel senso di autorevole, autoritario, a seconda delle definizioni. Però entrambe sono innanzitutto dipendenti dalla presenza di un interlocutore, e quindi mi sembra che entrambe queste nozioni, queste declinazioni della nozione, dell'idea di pretesa, non colgano, no, lo specifico della tensione tra deficienza e oggettività, perché lo specifico di questa tensione è la misura in cui in qualche modo c'è cioè queste due dimensioni stanno insieme, non è semplicemente che stanno in piedi sul fatto che uno dei due interlocutori ha accesso o non ha accesso a una delle due cose. L'interesse della dimensione di pretesa è nel momento in cui allo stesso tempo è deficiente ed è oggettiva, e questo ovviamente crea, se preso sul serio, crea un problema di ambiguità interna e di rischio di contraddizione interna alla logica della pretesa stessa, perché se sono sullo stesso piano l'oggettività e la deficienza, cioè quanto più l'oggettività della pretesa implica la riduzione della deficienza, tanto più la deficienza della pretesa implica la sua quanto più l'aumento della deficienza nella pretesa implica la riduzione dell'oggettività, ovviamente la coincidenza di questi due aspetti sarebbe ideale nella situazione in cui la pretesa è poco una pretesa, perché è poco oggettiva e poco deficiente. Questo problema di un rischio di una logica ambigua e quindi una logica necessariamente contraddittoria rispetto a questi due caratteri di oggettività e deficienza nella pretesa vale nella misura in cui oggettività e deficienza sono sullo stesso piano, cioè quanto più pretendo rivendicando un'oggettività, tanto meno sono deficiente, quindi è solo una pretesa. E invece la cosa può funzionare nella misura in cui i piani sono diversi, cioè nella misura in cui l'oggettività e la rivendicazione di oggettività vale su un piano diverso rispetto a quello in cui constato le deficienze, tale per cui parlo di pretesa. Questo velocemente, giusto per riprendere i punti centrali dell'analisi della pretesa. Quello di nuovo che voglio introdurre adesso è distinguere meglio due possibilità di lettura, perché c'è una possibilità di lettura di questa autocontraddizione, diciamo così, che va un po' nel senso della stessa strategia argomentativa di Wittgenstein rispetto alla credenza, e cioè in qualche modo di dire che questa coincidenza c'è nella misura in cui ciò che è oggettivo nella pretesa, cioè la rivendicazione di oggettività proprio della pretesa, è proprio la sua deficienza, che appunto è un modo un po' paradossale di rivendicare, però in qualche modo è esattamente quello che succedeva nell'argomentazione wittgensteiniana, e cioè di dire sostanzialmente che quanto più la pretesa mostra un aspetto di deficienza, è esattamente quello la misura in cui si pretende e si rivendica l'oggettività della pretesa. Allora, per far vedere questa cosa, che potrebbe essere un po' scivolosa, un po' difficile da cogliere, un esempio potrebbe essere, se consideriamo la pretesa e l'argomentazione, prendiamo una pretesa e l'argomentazione che la difende, potremmo dire che questo è il caso in cui l'argomentazione per ciò che è preteso coincide con ciò che è preteso, cioè ciò che è preteso è la sua stessa argomentazione. In questo caso, questa è l'espressione, rispetto a questo utilizzavo questa espressione, quanto è preteso solo è ragione di se stesso e non ha ragioni per se stesso. In questo caso la ragione che conferma, che supporta la pretesa è esattamente ciò che viene preteso. In questo senso avremmo una coincidenza appunto paradossale di deficienza e oggettività, ed è questa un'opzione che manterrei come appunto quella che avevo individuato rispetto all'idea wittgensteiniana di credenza. Quindi questo sarebbe sempre comunque all'interno di un'idea di credenza progressiva, perché c'è comunque lo sbilanciamento, ma in qualche modo questo sbilanciamento, la forza di questo sbilanciamento sta nello sbilanciamento stesso, quindi una forma di si autosostiene, diciamo così, il rapporto tra ragioni e ragioni per credere e credenza. È sicuramente una posizione paradossale che non è quella non è quella che difenderei in prima istanza io, ed è la misura per cui penso che andrebbe sottolineata rispetto a questa logica della pretesa la misura in cui l'oggettività rivendicata è posta su un piano diverso rispetto a quello in cui constato la deficienza. Allora, in questo caso può essere utile tornare alla distinzione radicale di prima e mostrare quindi la misura in cui la credenza vive di un'incertezza, quindi di un'indeficienza da qualche parte, ma questa deficienza è sempre rispetto a una situazione, rispetto a un piano che è appunto quello, per esempio, dell'accertamento, quello evidenziale, eccetera, eccetera, a un piano che resta radicalmente distinto dall'oggettività che una credenza può rivendicare, se vogliamo appunto utilizzare la pretesa come, come figura della credenza, nel senso che quando io credo sto pretendendo qualcosa. Questo potrebbe essere fatto proprio riprendendo l'idea di idealità, nel senso che appunto quel carattere di idealità oggettiva che mi sembra proprio della nozione di credenza progressiva, in qualche modo andrebbe declinato in un doppio senso, se utilizziamo questo senso per cui c'è coincidenza di oggettività ed efficienza, insomma, secondo un po' l'argomentazione paradossale presente nella nozione di credenza di Wittgenstein, potremmo dire che in qualche modo l'idealità oggettiva implica un'oggettività solo ideale, cioè quando si dice che la credenza implica un'idealità oggettiva, questa oggettività è esclusivamente ideale. Mentre in un altro senso l'idealità oggettiva può essere pensata come un'oggettività, come dire, apparentemente o solo momentaneamente ideale. In questo senso la dimensione di sbilanciamento è una dimensione necessariamente provvisoria, cosa che sottolinea ancora di più la dimensione di prospetticità temporale della credenza, nel senso che lo sbilanciamento vale nella misura in cui l'idealità rivendicata dalla credenza è tale ora. Questo significa che comunque si lascia aperta la possibilità di misurare poi di far reagire questo sbilanciamento sulla base di un'esperienza, sulle conseguenze della credenza in un secondo momento. E in questo senso mi sembrava che a partire da questa distinzione interna all'idea di idealità oggettiva si potesse recuperare, diciamo, un'ottica che io chiamavo sperimentale della credenza, o se vogliamo anche euristica, nel senso di connotare questa idea di sbilanciamento come appunto come nel caso in cui, per esempio, si fa un'ipotesi del tutto non corroborata, per esempio quando si dice ammettiamo che e si mette dopo il che anche la cosa più assurda, questo sbilanciamento che appunto non è protetto in qualche modo da una giustificazione razionale che ne sarebbe, a cui si ridurrebbe lo stesso sbilanciamento stesso, è tale appunto, però resta aperto la possibilità poi di misurarne le conseguenze in ciò che appunto la credenza implica come conseguenze, una volta che diciamo accettiamo i limiti normativi che la credenza produttivamente ha inserito. Ecco, quindi rispetto a quell'analisi della pretesa che facevo in precedenza, diciamo più o meno confermerei sulla pretesa il grosso delle cose che avevo detto. Ecco, come nota che vi propongo rispetto al testo che avevo anche scritto, che avevo distribuito, aggiungerei questa distinzione che da un certo punto di vista cattura anche un aspetto che avevo appunto oggi ulteriormente distinto rispetto per esempio a Wittgenstein, cioè questa dimensione di paradossale argomentazione per una non giustificazione e di come questo poteva rientrare anche in un'ottica di credenza progressiva come sbilanciamento, ma laddove appunto c'è questa coincidenza di oggettività e di efficienza, che sono appunto i due caratteri che stanno insieme nella logica della pretesa. Quindi resterebbero i caratteri che ho detto, diciamo, rispetto al percorso per quanto riguarda la credenza progressiva, i quattro caratteri che ho detto. Quello che vorrei fare adesso, se non ci sono dubbi particolari, più che andare a riprendere il percorso fatto sulla profezia, insomma, che sono, diciamo, erano tentativi più pratici di entrare in questioni molto, molto precise per andare a vedere poi la questione della credenza religiosa, come si inserisce rispetto a questo tipo di modello della credenza che propongo, andare proprio a vedere un po' più in astratto la credenza religiosa, che specificità ha e come si coordina rispetto, cioè come questi modelli possono in qualche modo essere utili rispetto alla credenza religiosa e alla sua specificità. Sì. Sì, nel senso che la deficienza, cioè quando, ovviamente questa è un'analisi che parte dal linguaggio comune, quindi ovviamente è un misto di teorico e non teorico, però quando io dico, io pretendo una cosa e voglio sottolineare di questa pretesa il fatto che è solo una pretesa, quindi il fatto che non è un'affermazione, non è una politica, sottolineo cosa, faccio emergere cosa, la dimensione di incertezza. Ora, questa incertezza può essere solo nel, può essere, per esempio, posso essere iperconvinto, ma so che non, gli altri non hanno accesso, per esempio, allora evidentemente si configura come una pretesa, la mia, non come un'affermazione. Oppure questa incertezza può essere anche mia, non solo degli altri, può essere proprio del contenuto, può essere proprio delle difficoltà di esprimere, di dare una formulazione alla credenza, cioè può essere su tanti livelli. In ogni caso, quello che mi sembra importante per la dimensione di deficienza, che chiamo di deficienza proprio dell'idea stessa di pretesa, è che c'è da qualche parte una dimensione di incertezza, c'è da parte una dimensione di incertezza forse fino a un certo punto, perché per esempio rispetto al modello della credenza primitiva non è il caso, perché quella si definisce proprio in quanto certa, però appunto, guarda caso, quello è il modello che si avvicina di più al fatto di dire: in realtà la mia forza è proprio l'incertezza, cioè quanto più è incerta, tanto più oggettiva. Questo se li metto sul stesso piano, se li metto su piani diversi invece no. L'oggettività o la faccio rientrare rispetto per esempio al modello di giustificazione della storia della credenza sulla strategia di giustificazione indipendente da ragioni esterne, oppure l'idealità, e in questo caso torna secondo me come esempio quello più forte, è l'esempio del desiderio, no? Cioè l'idealità è per esempio la desiderabilità, che non è necessariamente soggettiva, quindi perché la desiderabilità è oggettiva, la desiderabilità di ciò che è desiderato. Allora in quel caso tu hai un'oggettività che è rivendicata in maniera oggettiva, o almeno parzialmente oggettiva, perché nel desiderio non c'è solamente l'istanza soggettiva, ma c'è anzi soprattutto l'istanza oggettiva. È rivendicata un'idealità che non è sul piano delle deficienze che ti fanno dire che la tua è solo una pretesa. Tu avanzi, diciamo così, qualcosa che ha un valore oggettivo, e che però appunto è tale indipendentemente da quanto non puoi difendere di quel valore in termini argomentativi. È quello che avviene poi spesso, secondo me, in questo senso la credenza progressiva secondo me è molto simile, e questo è il capitolo che poi dovrò affrontare come vero proseguo della ricerca, è molto simile a quello che avviene nella credenza implicata in tutti i ragionamenti induttivi. Cioè secondo me la base di qualsiasi ragionamento induttivo, se l'induzione deve essere, come mi sembra che deve essere se non la si vuole ridurre ad altri tipi di ragionamento, deve essere ampliativa. La dimensione dell'ampliamento è la dimensione dello sbilanciamento, cioè la dimensione in cui io sto lanciando qualcosa di indifendibile e che poi in qualche modo le conseguenze, non è che poi vado a testare, non è un'ottica verificazionista, le conseguenze della nuova normatività che introduce questa oggettività indifendibile mi fanno vedere se le cose tornano o non tornano, se posso mantenere l'accettazione di questa cosa che introduco, di questo contenuto ideale che introduco, o se invece non funziona. No, attenzione, il caso del desiderio serve, secondo me, tra l'altro non è l'esempio più puro, però secondo me serve a capire, a comprendere quello che io voglio far passare attraverso la nozione di credenza progressiva. Nel caso della credenza primitiva è tutt'altro che il desiderio, anzi, cioè, perché il desiderio implica comunque una mancanza, e lì non c'è nessuna mancanza, la credenza primitiva è una cosa che ho, e che se metto in dubbio... La mia risposta al dubbio, se vogliamo seguire Wittgenstein, è di dire sì, vabbè, continuo ad averla, nonostante il dubbio. Quindi lì è un controesempio, semmai, il desiderio, non è... cioè l'idea come emerge per alcuni aspetti, per esempio in Lehrer, Keith Lehrer, Giné, eccetera, alcuni esempi di volontarismo doxastico, di più o meno volontarismo doxastico, cioè in cui la credenza è desiderio, beh, lì sono tutti esempi che non danno, anzi che partono dall'idea che la credenza è qualcosa che si aggiunge, qualcosa che si fa, insomma, che non è qualcosa che sta lì, insomma, non è una cosa... Quindi non c'entra niente con la credenza primitiva. Qui sto cercando di dare dei contorni a una cosa sfuggente, perché questa nozione di credenza progressiva che io sto proponendo è sfuggente, cioè non è... Sto cercando, attraverso la pretesa, attraverso la fiducia, cioè, attraverso tutte queste nozioni, sto cercando di dargli un contorno che faccia comprendere, insomma, l'intuizione che ci sta. Sicuramente la misura di questa comprensione è la misura della distanza dalla credenza primitiva, su questo non ci piove. Però non capisco perché non c'è idealità oggettiva in una credenza primitiva, c'è fattualità, non c'è idealità. No, lì ci siamo confusi. La credenza primitiva è quello, è un aspetto di cui parla Wittgenstein, ma non è quello di cui stavo parlando io quando mi riferivo a Wittgenstein. Io, rispetto al dibattito wittgensteiniano e rispetto a quanto dicevo in passato, ho fatto una distinzione nuova, importante. Un conto è la primitività, e quello, secondo me, se vogliamo essere fedeli a quello che c'è in Uncertainty, quello vale per la fiducia e vale per la credenza e la conoscenza nella misura in cui non è stato sollevato il dubbio. Lì vale la primitività. Nella misura in cui il dubbio è sollevato e la credenza si demarca dalla conoscenza, nella misura in cui una delle ragioni per e l'altra esibisce le sue non ragioni, la sua mancanza di ragioni per, e questo lo dice, è la misura in cui comprendiamo anche perché la credenza è espressiva, perché se è espressiva è espressiva di qualcosa. Questo qualcosa ha una dimensione di primitività sicuramente maggiore, per quanto l'espressività non è... tende a, è una relazione in cui le due cose sono molto, molto, molto più legate rispetto a una relazione classica. Però resta un qualcos'altro di cui la credenza è espressione. E questo qualcos'altro è quello che si trova nei testi di Wittgenstein indicato come pratiche di vita, istanza primo personale, tutte queste cose qua. Quello mantiene una dimensione di primitività. Secondo me, quando la credenza è connotata in quella dimensione come una sorta di non risposta alla sollevazione del dubbio, allora lì si sta profilando qualcosa di più di una credenza primitiva, cioè un'altra forma di credenza, che secondo me si avvicina molto più alla credenza progressiva, perché c'è una forma di sbilanciamento anche lì. Nel momento in cui uno mi solleva il dubbio, non ho da rispondere, ma continuo, insisto nella mia credenza, quell'insistere è una forma di sbilanciamento. Sbilanciamento anche solo rispetto alle argomentazioni che potrei addurre a difesa della mia credenza. Ora, quello che però volevo far notare con queste due letture dell'idealità oggettiva, o meglio, queste due letture della concomitanza di deficienza e oggettività interna alla pretesa, è dimostrare come in un caso in cui c'è coincidenza di deficienza e di oggettività avviene qualcosa di molto simile a questa argomentazione non giustificativa paradossale che c'è nella non risposta alla sollevazione del dubbio della credenza di Wittgenstein, che non ha niente a che fare con la credenza primitiva, mentre invece quello che interessa a me è dire che, appunto, perché questo mi sembra un gioco molto dialettico, diciamo così, molto un po' una logica del paradosso che non so quanto fa il gioco, probabilmente poi appunto in termini di credenza religiosa potrebbe fare il gioco di una forma di fideismo, una forma di fideismo paradossalmente argomentato. Non interessa questo, ma interessa invece una dimensione in cui la concomitanza di deficienza e oggettività sta in piedi sulla base del fatto che non stanno sullo stesso livello sostanzialmente, per cui non c'è contraddizione, e però non stanno sullo stesso livello perché c'è una simmetria tra me e un interlocutore, per cui non è una dissimulazione, non è un'imposizione autoritaria il credere, ma appunto c'è una dimensione di idealità che ha la sua oggettività indipendentemente dalla misura in cui constato il margine di incertezza. Questo è la ricollocazione, diciamo, delle nozioni rispetto a quello che avevo. Tanto proprio per beneficio di inventario, beneficio di inventario, c'è un'ulteriore nozione di credenza, che è la credenza fenomenologica, di cui non ho parlato, ma che è una forma interessante perché, se capisco bene, diciamo un'idea in cui conta il contenuto, quindi è una di quelle evidenze, è una di quelle credenze che si basano sulla considerazione del contenuto, ma non considerano l'evidenza che dovrebbe a portar ragione, diciamo, difendere il contenuto come evidenze esterne, ma le considerano come evidenze interne, quindi in qualche modo il contenuto è lui stesso evidente, e il contenuto a dare lui stesso le regole della sua conferma di tipo evidenziale. È sicuramente una cosa molto particolare perché configura una credenza. Per esempio, secondo me è esattamente quello che succede nel caso del deflazionismo, cioè in cui la verità in qualche modo è interna alla credenza e non è qualcosa di esterno, ma pur rimanendo un criterio evidenziale e non un criterio, come dire, come nel caso della giustificazione dossologica, un criterio interno non evidenziale, no? Cioè, se volete, qui avete un po' tutte le variazioni, cioè esterno non evidenziale, cioè ragioni esterne non evidenziali, che sono le credenze pragmatiche e le credenze morali, esterno evidenziale, che è la credenza come conoscenza diminuita, interno evidenziale è la credenza fenomenologica, e interno non evidenziale è la credenza, la giustificazione dossologica, lasciando ovviamente la credenza primitiva una forma di, in qualche modo, sono delle ragioni interne evidenziali, cioè qualcosa di molto simile in fondo a quello che succede in fenomenologia, salvo che non c'è la presentazione, il necessario passaggio da una comprensione, in questo caso fenomenologico, della normatività propria del contenuto della credenza, perché quella normatività in qualche modo è data come un fattore esperienziale che è il punto di partenza rispetto al quale giudico, faccio qualsiasi cosa. Insomma. Però, diciamo, rispetto alla categoria, diciamo, se le ragioni sono interne, esterne, evidenziali o evidenziali, da un certo punto di vista la credenza primitiva e la credenza fenomenologica hanno lo stesso. Ecco, questa è un'altra cosa che dovrei sicuramente approfondire, nel senso che rispetto alla questione di trovare una specificità della credenza rispetto ad altre nozioni, sicuramente è un altro candidato buono. Bisogna ovviamente credere nel fatto che si dà qualcosa come un'intuizione essenziale, cioè bisogna credere nella fenomenologia, cioè bisogna credere che si dà un'esperienza tale per cui il contenuto della credenza si autogiustifica da un certo punto di vista. In questo senso è una argomentazione relativamente simile a quella che io dico paradossale del Wittgenstein, non delle credenze primitive, ma della credenza come appunto non risposta alla sollevazione del dubbio. E quindi in questo senso è anche simile a una forma di sbilanciamento, ma non è una forma di sbilanciamento nel senso che dico io, perché mi sembra comunque sì, insomma, che diciamo non c'è quest'idea di, appunto, scusate il gioco ancora di parole, di idealità oggettiva nei termini di un'oggettività sottoponibile a comunque un vaglio a posteriori, indiretto, rispetto alle conseguenze, perché in qualche modo sono entrambi, sia l'argomentazione per la primitività della credenza, sia l'argomentazione fenomenologica, secondo me, hanno il punto debole di essere delle argomentazioni che rischiano di essere criticate come ad hoc. E questo è un problema grosso, secondo me, che sia la fenomenologia sia qualsiasi strategia, diciamo, primitivista. Però sicuramente è da considerare come un elemento. Quindi, insomma, facendo sostanzialmente il riassunto, direi che se vogliamo pensare un'idea di credenza come irriducibile e specifica rispetto ad altri atteggiamenti epistemici, direi che appunto sicuramente la giustificazione dossologica, la credenza considerata nella sua consistenza, è il punto più forte, o almeno quello sicuramente che è il candidato primo, insieme ovviamente alla credenza progressiva, laddove la credenza programmatica morale rischiano di essere, come la credenza come coscienza diminuita, formulazioni in cui la specificità della credenza dipende sostanzialmente da altre nozioni, quindi rischiano di diventare dei modelli riduttivi delle nozioni di credenza, e la credenza fenomenologica non lo sarebbe, ma presenterebbe sicuramente il problema di una dimensione ad hoc, diciamo così, ugualmente come nel caso della credenza primitiva. No, l'unica cosa che volevo fare adesso, velocemente, siamo abbastanza tardi, però era appunto riprendere la questione della specificità della credenza religiosa, e qui, indipendentemente da tutto il lavoro fatto sulla profezia e di teologia politica, del rapporto tra le differenze di religione e tra religione e nello Stato, insomma tutte cose che restano in piedi, che su cui poi adesso tornerò brevemente alla fine. Mi sembra che comunque anche per la credenza religiosa possiamo fare un'analisi rispetto al contenuto, rispetto alla credenza stessa, e è chiaro che rispetto al contenuto, ciò che è specifico della credenza religiosa è il fatto che il contenuto è sicuramente inaccertabile, diciamo. Però è inaccettabile e nello stesso tempo accertabilissimo, nel senso che qui tutta la questione sta a stabilire la distinzione tra umano e sovrumano, diciamo così, tra naturale e sovrannaturale, e quindi l'assoluta inaccertabilità naturale del contenuto di una credenza religiosa coincide con l'assoluta accertabilità sovrannaturale del contenuto della credenza. Quindi, in un certo senso, la questione che secondo me va posta come punto di partenza per un'analisi della specificità della credenza religiosa è dire: ma le credenze religiose sono delle credenze? Perché in effetti, se utilizziamo il criterio, diciamo così, sovrannaturale, tale per cui in una credenza religiosa il contenuto assoluto religioso della credenza mi si dà in maniera sostanzialmente veritativa, cioè in maniera in qualche modo indubitabile, allora dovrei parlare di conoscenza. Cioè, religiosamente si danno solo delle conoscenze. Però la risposta può essere sì, si danno solo delle conoscenze, ma in quanto sovraumane, in quanto sovrannaturali. In quanto naturali, no, cioè in quanto naturalmente, evidentemente, se avessimo una teoria naturale che ci spiega tutto, insomma, della religione, evidentemente probabilmente non avremo una religione, o avremo una teologia razionale che esaurisce tutto il campo della teologia, cioè cose che di fatto nessuno ha mai proposto, quasi nessuno, insomma, ha mai proposto. Però questo ci fa reinterrogare, dire benissimo, ma allora perché diciamo e continuiamo a dire che sono credenze? E forse proprio perché ne vogliamo dire, come dire, il carattere, cioè cosa sono queste cose nel momento in cui le consideriamo sul piano naturale, sul piano umano. Quindi in qualche modo quando parliamo di credenze religiose ne parliamo sempre della versione, umana troppo umana o della versione naturale delle conoscenze sovrannaturali. Ora, questa cosa che può sembrare molto banale, ma che è molto poco riflettuta, secondo me ci fa mettere l'accento su una cosa, che la specificità della credenza religiosa sta nell'esibire la specificità umana della credenza. Cioè, da una parte c'è una specificità della credenza religiosa che è la sua religiosità, e questa dipende dal suo contenuto, ma visto che il suo contenuto è da una parte accessibile totalmente in maniera, cioè un po' un opt-out, accessibile totalmente in maniera soprannaturale, ma quasi poco o per nulla da un punto di vista naturale, a questo punto la vera specificità non è tanto, visto che sappiamo anche, diciamo così, dall'analisi della credenza, che il grosso della giustificazione della credenza è indipendente dal contenuto della credenza, a questo punto, bah, la specificità sta veramente nel fatto che le credenze religiose restano delle credenze, cioè del fatto che se parliamo di credenza religiosa, ciò che è specifico è il fatto che è una credenza, non che è religiosa. È una questione di accenti, ovviamente non voglio dire che la specificità della credenza religiosa è di non essere religiosa, ma è la cosa più, diciamo, interessante e specifica della credenza religiosa è il fatto di restare sempre una credenza, e quindi è il fatto di dover essere interrogata sulla base di cosa? Sulla base dei criteri, perché se no non si chiamerebbe più credenza, cioè, e quindi sulla base dei criteri per cui chiamiamo credenze credenze. E quindi questo mostra come, secondo me, il punto di contatto, cioè va, innanzitutto è un compito quello di trovare un punto di contatto tra la credenza religiosa e le credenze non religiose. Cioè il fatto che si vada a fare una ricerca sulla dimensione di credenza, su una dimensione di credenza che possa essere interfacciabile allo stesso modo rispetto a un contenuto religioso assoluto o rispetto a un contenuto non religioso, cioè questo fatto diventa un compito tanto più necessario quanto più quelle che chiamiamo credenze religiose continuiamo a chiamarle credenze anche nella misura in cui il contenuto di queste credenze si impone a noi nel modo tipico della conoscenza, ma ovviamente sul livello sovrannaturale. Quindi questa mi sembra l'argomentazione non solo per legittimare la necessità di trovare, se vogliamo fare delle credenze religiose, delle credenze, cioè vogliamo continuare a parlare di credenze religiose e non di altro, o diciamo, vabbè, sosteniamo distinzione fede e credenze, va bene, insomma, allora in quel caso, però, quello mi sembra la pista più debole, nella misura in cui, come guarda caso non esiste neanche un verbo, cioè, è un problema anche linguistico, non esiste neanche un verbo per avere fede, si dice avere fede, non si dice, mentre, insomma, credere, si dice avere una credenza, ma si dice anche credere, insomma, cioè, mi sembra comunque anche semplicemente nella storia dell'espressione linguistica, anche nelle diverse lingue, che comunque c'è una resistenza della nozione di credenza rispetto alle credenze religiose. Allora, se è vero questo, secondo me diventa un compito necessario quello di trovare, anche rispetto alla credenza, in assoluto, cioè credenza in generale, filosofica, una formula che sia, come dire, applicabile tanto alle credenze religiose quanto alle credenze non religiose. Da cui la specificità della credenza rispetto ad altre nozioni, perché se per esempio abbiamo una nozione di credenza relativa alla morale, a considerazioni pragmatiche, a considerazioni in termini di conoscenza evidenziale, eccetera, eccetera, evidentemente non ci troviamo semplicemente perché sarebbe una nozione di credenza non solo riduttiva, ma non interfacciabile con l'idea di credenza religiosa. Infatti, secondo me, rispetto allo standard della credenza religiosa, il modello della credenza pragmatica, della credenza morale e della credenza come coscienza diminuita non funzionano. Il primo, ovviamente, per un conflitto, di conoscenze, diciamo così, e gli altri due perché configurerebbero delle riduzioni della credenza religiosa ad argomenti di tipo culturale, antropologico, diciamo così, o comunque pragmatico nel senso del comportamento umano, quindi diciamo di tipo esteriore rispetto al contenuto della religione, quindi non rispetterebbero il versante della specificità, religiosa della credenza religiosa, e quella morale evidentemente è una riduzione della credenza religiosa a un argomento che si poggia su questioni morali, quindi esattamente l'opposto di quello che qualsiasi religione ha cercato di fare, cioè fondare lui la morale, non farsi fondare dalla morale, insomma. Allora, la giustificazione dosologica è un buon candidato, sia per la specificità della credenza in assoluto, sia per la credenza religiosa. Perché? Perché non si occupa del contenuto, quindi è assolutamente interfacciabile. Però il vantaggio è allo stesso tempo anche lo svantaggio, nel senso che è in qualche modo indifferente rispetto, essendo indifferente al contenuto, è anche indifferente rispetto alla specificità religiosa. Quindi la specificità religiosa della credenza religiosa, quindi all'aspetto del contenuto della credenza religiosa. E questo significa che non va sicuramente spunto sia come buon candidato per la specificità della credenza come nozione in tout court, sia come buon candidato per rendere conto delle credenze religiose. Però è vero anche che bisogna sottolinearne tutti i limiti. Quindi comunque, secondo me, può essere interessante andare altrove. E rispetto alle credenze primitive, il rischio è quello, ovviamente, di far scivolare la credenza religiosa in un'ottica di tipo naturalistico, cioè di considerare sostanzialmente l'uomo naturalmente religioso, e quando dico naturalmente sottolineo proprio quella dimensione di primitività, quella dimensione di pre-interrogazione, diciamo così, e quindi in qualche modo sarebbe un modello di credenza sicuramente congruente con le versioni di teologia e di credenza religiosa di tipo teologia naturale, diciamo tutta la misura in cui la credenza religiosa rientra in un'ottica di teologia naturale. Sicuramente non funziona per il fenomeno della sua complessità della credenza religiosa, che sicuramente implica degli aspetti che sono tutt'altro che naturali. Sulla credenza fenomenologica, ripeto, non ho ancora riflettuto a sufficienza, ma penso che sostanzialmente si pone un po' questo problema della DOC. Insomma, andrebbe battuta la pista, perché secondo me potrebbe essere particolarmente interfacciabile, lo è per esempio con Ehring, che è un autore che ho qui stesso affrontato molto, è interfacciabile, lui lo sfrutta proprio in questo senso, però guarda caso poi lo sfrutta in un'ottica di conoscenza religiosa. Il saggio di Ehring, che è un fenomenologo che ha cercato di coordinare la dimensione religiosa con la dimensione, con la teoria fenomenologica, guarda caso poi parla di conoscenza, nel senso che poi qui la difficoltà sta proprio a individuare all'interno stesso dell'ottica fenomenologica una distinzione tra credenza e conoscenza, cioè tutto il grosso problema Cioè, va bene utilizzare l'impianto fenomenologico per in qualche modo veicolare una giustificazione di tipo evidenziale e interno. Però quanto questa si distingue poi da quella stessa argomentazione che sta alla base della conoscenza? No, qui secondo me c'è un parecchio lavoro da fare in fenomenologia e non so quanto questo riesce a catturare sicuramente. Il fenomeno religioso forse sì, nella misura in cui è il fenomeno stesso è il contenuto stesso a proporre le norme della sua lettura, in un certo senso, se capisco bene l'idea di fondo dell'intuizione essenziale, tutto sta a capire poi la specificità della credenza, e su quello, secondo me, la fenomenologia fatica forse a fare, perché lì c'è una teoria delle modificazioni, degli stati intenzionali, però insomma, adesso non entro in quell'ambito, però sicuramente. È una pista che si può battere rispetto a, sia alla specificità della credenza che alla, sì, forse più all'uso per la credenza religiosa, forse alla specificità della credenza, secondo me, c'è un po' di lavoro da fare in fenomenologia. Per cui sostanzialmente resta la credenza progressiva, cioè resta il paradigma che propongo come altra possibilità. E secondo me è un paradigma interessante per quale motivo? Perché oltre a essere un paradigma che rende conto della specificità della credenza tout court, secondo me è anche un paradigma che permette di non essere indifferente rispetto al contenuto assoluto proprio della credenza religiosa. Perché? Perché questo dello sbilanciamento della credenza progressiva ha al suo interno una forma di cioè implica al suo interno il fatto che il contenuto veicolato nella sua idealità non spiegabile in termini di ragioni per credere evidenziali, eccetera, eccetera, quelle che abbiamo analizzato, sicuramente può veicolare anche qualcosa come contenuto assoluto. Qual è il limite? Ma il limite è proprio il fatto che è una credenza, cioè il limite è proprio il fatto, cioè il punto che poi mettevo a fuoco nelle due lezioni di teologia politica, diciamo così, e cioè la questione della resistibilità, cioè la questione che questo sbilanciamento da una parte è capace di, appunto, di veicolare anche un contenuto assoluto, però è uno sbilanciamento, cioè che significa cosa? Significa che si parte da una posizione in cui non c'è una credenza. Quindi sostanzialmente sottolinea della credenza la dimensione di, come dire, il fatto che parte da zero. E questo in termini di credenza religiosa cosa significa? Significa esattamente sottolineare quell'aspetto di resistibilità, e cioè sottolineare il fatto che si parte da un livello in cui non si crede, non si crede, o non si, né si crede né non si crede, insomma, più che da sottolineare non tanto quello che io, e anche qui farei una rettifica rispetto a quello che avevo detto nelle lezioni di teologia politica, non tanto assumere un punto di partenza di ateismo metodologico, come una sorta di punto di partenza naturale, come il caso di Flew, per esempio, no? Anthony Flew ne parla di questa cosa, ma di una forma di agnosticismo metodologico. Cioè la misura in cui è applicabile questo modello di credenza progressiva alla credenza religiosa è la misura in cui da una parte è capace appunto di veicolare, quindi questa è una virtù, è capace di veicolare anche un contenuto assoluto, ma il paletto qual è? La restrizione qual è? È il fatto che comunque si accetti di partire da un punto di, diciamo, di agnosticismo metodologico, senza il quale non si dà sbilanciamento. E questo, secondo me, è il contenuto, dell'idea di resistibilità di cui ho parlato le altre volte, e che è sicuramente catturabile, insomma, esprimibile attraverso quello su cui insistevo le altre volte, questa esperienza libertaria di cui parlavo, come sostanzialmente l'esperienza del fatto che lo sbilanciamento della credenza non solo parte, diciamo, da un livello zero, metodologico, quindi ideale, quindi non è che veramente si parte come se fosse una tabula rasa, ma metodologicamente partiamo come se sicuramente ciò che aggiungiamo una credenza non c'era prima, quindi c'è questo sbilanciamento. Ma appunto questo punto di partenza, scusate, lo sbilanciamento implica qualcosa come un'esperienza di tipo libertario, un'esperienza libera, e quindi sottolinea l'assunzione indipendente dalla copertura o dalla giustificazione data da ragioni più o meno interne o esterne alla credenza stessa. Questo può suonare sicuramente una sorta di difesa più o meno raffinata del fideismo. In realtà, secondo me, non lo è, nella misura in cui appunto si sottolinea la dimensione in qualche modo libera e responsabile dell'assunzione della credenza, e il fatto che è una credenza, con tutti quindi i limiti che questo implica nei termini delle conseguenze. Anche se accettiamo che la dimensione normativa per misurare le conseguenze è data dalla credenza stessa, in parte ovviamente, non è che, perché non si crede da zero, insomma dal nulla. Ecco, in questo modo, mi sembra, come dire, rispettoso questo modello di credenza, di credenza, non solo appunto rispetto alla specificità, a un'idea di specificità della credenza come qualcosa in più forse rispetto a quello che comunque secondo me va accettato e mantenuto, cioè la giustificazione della credenza in termini di dossologia, di giustificazione dossologica, ma nello stesso tempo mi sembra particolarmente utile, perché non indifferente rispetto al contenuto della credenza, mi sembra particolarmente utile per veicolare una nozione di credenza religiosa che sottolinei che da una parte sia congruente appunto con la specificità religiosa e quindi con la specificità di un contenuto assoluto proprio delle credenze religiose, ma nello stesso tempo sottolinei quello che spesso si dimentica della credenza religiosa, che è una credenza, cioè sottolinei proprio questa dimensione, se vogliamo, antropologica, umana, della credenza come sbilanciamento, la credenza religiosa come appunto sbilanciamento, e quindi sostanzialmente ne mostri, uno, la necessaria presupposizione di agnosticismo metodologico come punto di partenza rispetto a cui abbiamo uno sbilanciamento, due, l'esperienza libertaria dell'assunzione della credenza, dell'accettazione della credenza, eccetera, come vogliamo chiamarla, e che sono sicuramente due esperienze estremamente umane, diciamo così, e quindi che vanno nella direzione della resistibilità, rispetto a cui la vera questione da porre, ho avuto una discussione con Francesco su questa, è la misura, ed è questo, diciamo, il punto ultimo, secondo me, che resta da difendere se voglio andare fino in fondo per difendere questo modello di credenza. Il punto ultimo è, rispetto alla credenza religiosa, sarebbe dimostrare quanto, dopo che ho assunto questa credenza religiosa, quanto il credente non cancella la traccia del suo atto di sbilanciamento, cioè sostanzialmente di la questione è la questione della conversione, cioè la questione, una volta che io sono diventato credente, quanto considero il come sono diventato credente qualcosa di coerente o incoerente col mio stato attuale di credente. Cioè, detto in altre parole, nel momento in cui io credo, faccio questo sbilanciamento, credo in qualcosa, se la nuova situazione che si viene a creare, la trasformazione che io ho a causa di questo sbilanciamento, di questa credenza che ho assunto, se modifica il mio atteggiamento nei confronti della modalità con cui sono andato a credere. Quindi in qualche modo, detta ancora in altri termini, la questione è se si crede una sola volta o si crede ogni volta, nella specificità della credenza progressiva di sbilanciamento come l'ho formulata adesso. La mia idea è che in realtà di questa traccia non è indelebile in un certo senso, e qualsiasi adesione credenziale a un contenuto di fede, a un contenuto religioso, resta sempre, c'è sempre traccia di questa adesione, e che quindi in qualche modo la credenza religiosa, se vuole chiamarsi tale, è sempre una credenza, e quindi è sempre di nuovo da credere in un certo senso. o almeno non quella credenza, perché una volta che credo una cosa ovviamente non la ricredo, diciamo così, però lascia aperta la possibilità a nuove credenze, quindi lascia aperta anche la possibilità a quella dimensione di resistibilità, a quella dimensione di assunzione di responsabilità della credenza e del contenuto, e quindi anche del contenuto della credenza, di cui facevo in qualche modo il grimaldello, diciamo così, in ambito di discussione di teologia politica, per mostrare come si possa avere un punto, un terreno necessariamente di contatto, che poi sostanzialmente sarebbe la dimensione banalmente antropologica, e che resiste, come dire, che riesce a non cancellarsi della situazione del credente, cioè il credente resta comunque un uomo che crede e non diventa qualcos'altro. Ovvio, questo è forse anche, è tanto secondo me il punto forte sia del modello che propongo, sia dell'idea di credenza religiosa che vorrei difendere, quanto il punto debole nella misura in cui se ci confrontiamo con molte religioni, in effetti molte religioni invece hanno un'ottica di trasformazione completa, molte religioni hanno l'idea che forse la prima volta si può anche credere facendo un'esperienza libertaria, ma sicuramente non è, non, una volta che si è diventati fedeli non c'è più traccia di quell'elemento di resistibilità, di quindi di quell'elemento di assunzione di responsabilità sulla base appunto dell'esperienza libertaria di partenza che viene mantenuta e riconosciuta anche per le successive credenze e quindi rispetto alla possibilità anche di rivedere le proprie credenze, eccetera. E quindi sostanzialmente parlo appunto delle religioni che considerano l'atto di fede o comunque la credenza religiosa, il fatto di credere religiose, magari accettano anche l'idea di sbilanciamento, ma considerano questa cosa come un cambiamento di statuto della dimensione, di quella dimensione antropologica da cui è potuto nascere qualcosa come quello sbilanciamento e quell'assunzione della credenza. Questo però significa, secondo me, e per questo può essere utile comunque anche solo indirettamente questo tipo di analisi, significa inchiodare in qualche modo queste religioni ad accettare di non considerare i fedeli di quella religione come degli uomini, come gli altri, come le persone che per esempio quella credenza non hanno, e che quindi in qualche modo li inchioda all'accettazione del fatto che c'è una distinzione di natura tra credenti e non credenti, e anche solo accettare questo significa in qualche modo accettare di assumere una posizione molto pesante, diciamo, rispetto a qualsiasi, rispetto al dialogo interreligioso, rispetto alla convivenza, perché poi le uniche vie di uscita nei confronti dell'altro non credente sono o quella non cattolica, diciamo così, quella che non si pone la questione dell'universalismo, che quindi accetta in maniera chiudendosi nella propria comunità religiosa, accetta l'idea di elezione e quindi sostanzialmente non si pone neanche la questione degli altri, oppure in un'ottica cattolica ma proselitista, e cioè di dire gli altri sì, li prendiamo in conto, ma perché devono diventare come noi? Sicuramente, secondo me, insistere su questo aspetto, quindi tutta questa ricostruzione anche complicata, che però porta sostanzialmente alla sottolineatura di questo aspetto di radicale antropologia della credenza, legata appunto paradossalmente all'aspetto meno forse razionale, perché può sembrare quasi una difesa del momento irrazionale della credenza, però sostanzialmente sottolineando tanto l'aspetto libertario quanto la dimensione di assunzione di responsabilità in qualche modo della credenza stessa. Ecco, tutta questa cosa, anche solo secondo me, può servire o positivamente per creare veramente un vero terreno comune, non solo indifferente, come nel caso della giustificazione dossologica della credenza, rispetto a cui veicolare credenze religiose e credenze non religiose, ma anche positiva, nel senso che poi rende conto ed è differente rispetto al contenuto, cioè è sensibile, diciamo così, rispetto al contenuto assoluto della religione. Quindi non solo proporre un modello che può funzionare, diciamo così, può piacere, può essere veicolato, ma anche nel caso in cui non lo è, far emergere in chi rifiuta un approccio di questo tipo le conseguenze di cosa significa appunto non accettare questo tipo, questa sottolineatura qui, e sostanzialmente il fatto di assumere fino in fondo cosa significa, cioè che credere sostanzialmente muta la natura del credente in maniera irreversibile. Questo per cercare, diciamo, di restituire, indipendentemente dagli esempi, la lezione di oggi ovviamente è stata molto astratta, sia perché faceva le pulci su, e quindi non entravo nelle argomentazioni che sono già state poste, ma semplicemente cercavo di mettere delle correzioni rispetto a delle questioni già poste, che in qualche modo davo un po' per scontato, e rispetto appunto alla proposta epistemologica. Però tenevo anche a fare un discorso un po' più astratto sulla credenza religiosa, perché sicuramente la questione della profezia, la questione della convivenza tra religione o del rapporto tra religione e dimensione pubblica, quindi dello Stato, ci ha posto delle questioni molto concrete, per esempio quella della resistibilità, che resta ancora nella mia visione un punto forte per difendere questo tipo e per avvalorare questo tipo di proposta. Però nello stesso tempo volevo appunto partire da una nozione di credenza religiosa più in generale, perché mi sembrava anche un lavoro che non era stato fatto, ed ecco, se dovessi abbozzare un inizio, diciamo, di analisi in questo senso, questi sarebbero un po' i paletti, i punti che toccherei, appunto la specificità della credenza religiosa, in quanto soprattutto credenza, questa seconda cosa come più importante, legittimazione del compito di porre la questione della credenza interfacciabile alle due, ai due contenuti, cioè credenza religiosa e credenza non religiosa, due tipi, indifferente, modello indifferente rispetto al contenuto, modello differente o sensibile rispetto al contenuto, se, diciamo, accettato quello che più di tutti, secondo me, rivendica l'irriducibilità della credenza e nello stesso tempo è pienamente compatibile e rende conto della specificità della credenza religiosa, se accettiamo quello, allora la grande alternativa, cosa succede sostanzialmente quando facciamo questa credenza nel senso di sbilanciamento in ambito religioso, cosa succede? Cambio di senso, cambio di natura, e quindi devo accettare tutta una serie di conseguenze pesanti nei confronti dei non credenti. Oppure invece mantengo traccia, diciamo così, di questo gesto che veicola sostanzialmente l'esperienza libertaria e quindi lo sbilanciamento come assunzione anche di responsabilità nei confronti della credenza stessa, e allora resistibilità, e allora terreno comune per un eventuale dialogo rispetto a cui contenuti, insomma, più diversi, insomma, poi lì, insomma, arrivano altre questioni, insomma, quelle legate proprio al dibattito tra le religioni, eccetera, eccetera, però almeno potrebbe diventare un elemento, come dicevo appunto, un parte con Habermas, in parte contro Habermas, un punto almeno metodologico di partenza rispetto alla questione della convivenza tra religione, della convivenza tra religione e Stato. Mi fermerei qua, siamo già un quarto d'ora in ritardo, se ci sono forse battute veloci, se no continuiamo poi dopo.
Ma velocissimo solo, sì. Perché non solo religioni e religione Stato, ma anche all'interno di ciascuna religione, perché
sì. Molti. No, questo infatti. Questo tipo di analisi sarebbe anche, ed è il motivo per cui, il motivo che era emerso più nella profezia, anche se poi in maniera problematica, perché poi c'erano diversi tipi di profezie, insomma, vi ricordate la cosa, però sicuramente molto utile anche rispetto all'interno, cioè proprio come analisi all'interno di una stessa religione, perché evidentemente accettare o non accettare un modello di questo tipo permette sicuramente di avere due ottiche molto diverse, e anche di convivenza di credenti all'interno della stessa religione, per cui grazie dell'attenzione.